a prendere posto nei propri. Bravo. Prego, consigliere, accomodatevi. Pronto, un prete.
Un prete pronto, le consiglio ci sono tutte.
Sì, sono quasi tutti. Buonasera, diamo inizio a questo consiglio comunale con l'esecuzione, come nostra consuetudine, durante la celebrazione del 150° dell'Unità d'Italia, dell'inno nazionale, ed invito i consiglieri ed il pubblico che assiste a dedicare questo momento di ascolto, canto e riflessione ai tre militari caduti nell'incidente stradale ad Herat, che sono il tenente Riccardo Bucci, di anni 34, il caporal maggiore scelto Mario Frasca, di anni 32, il caporal maggiore Massimo Di Legge, di anni 28. Destra, l'elmo di Scipio si cinta la testa, la vittoria ne porga la chioma, schiava di Roma, il Dio occhio, ci lancia corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia. Ci lancia corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti. Grazie. Ho alcune comunicazioni riguardo al cambio di denominazione di un gruppo consigliare di cui do lettura. La presente per comunicare che con decorrenza odierna il gruppo consigliare Il Popolo della Libertà Berlusconi per Picozzi assume la denominazione Il Popolo della Libertà. Un'altra comunicazione riguarda gli indirizzi che la manovra economico-finanziaria intendono dare al contenimento della spesa pubblica e pertanto alla chiusura per quanto possibile dei consigli comunali entro le 24. questa buona abitudine era una consuetudine invalsa da tempo in quest'aula consigliare, per cui invito nella massima libertà di espressione tutti i consiglieri ad una grande capacità di sintesi nei loro interventi per produrre al massimo quello che è la discussione e la votazione sugli ordini del giorno previsti per ciascun consiglio comunale. Procedo ora all'appello. Fede De Luca, sì, presente. Sandro Archetti. Edoardo Brami, assente giustificato. Ugo Ghezzi. Mario Salvatore Scirè, Maria Rita Marani, Domenico Di Lucca, Federica Soldati, assente giustificata, e da lei rivolgiamo tutti i nostri auguri perché oggi discute la sua tesi di laurea, per cui rivolgiamo a lei le nostre felicitazioni. Come? Rivolgiamo a lei le nostre felicitazioni e l'augurio che il dottorato possa contribuire ad accrescere le sue esperienze professionali, non soltanto personali, ma anche possa portare un contributo di esperienza e di dottrina in questo Consiglio Comunale. Pietro Cuppari, Angelo Natale Fortunati, Loredana Domenica Modica, Giancarlo Brunato, Elisa Melchiorre, Giulio Fossati, Rosario Traina, Salvatore Arcerito, Eugenio Vincenzo Picozzi, William Francesco Di Fazio, Giuseppe Andrea Romeo, Luca Carlo Mario Mestrone, Antonio Domenico Romeo, Mario Umberto Maria Picozzi, Ivano Tiziano Volpe, Cinzia Galli, Carlo Schiappati, presente. Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno che riguarda...
Presidente.
Prego, ha chiesto la parola in sede di comunicazioni il consigliere Mestrone del partito del PDL.
Grazie, intervengo in fase di comunicazioni perché questa mattina ho avuto il piacere di intervenire a un incontro tra il mondo della scuola, il sindaco e l'assessore Sessa. In quel contesto ho ascoltato un impegno preciso del sindaco a relazionare questa sera sull'esito della delibera di giunta che quest'oggi alle 15 avrebbe deciso il nuovo dimensionamento scolastico. Per cui proprio a seguito di questa promessa da parte del sindaco intervengo per avere notizie in merito.
Allora, visto che dobbiamo finire a mezzanotte, che l'argomento più importante di questa sera è la scuola sicuramente, ma è soprattutto le variazioni di bilancio che sono essenziali, io riferisco quello che ha deciso la Giunta. Avviso che faremo un consiglio comunale aperto per discutere in tutte le sfaccettature quello che è il mondo della scuola di Limbiate, per così valutare come affrontare meglio le difficoltà, le criticità della scuola di Limbiate, e ribadisco che la Giunta è rimasta ferma sulle sue posizioni di due istituti comprensivi.
Grazie, signor Sindaco. Prego, consigliere Mestrone.
Sì, prendo atto di questa decisione che io ritengo fin troppo evidente, annunciata questa mattina, al di là di questo impegno presunto a valutare in sede di giunta. Mi spiace davvero e mi spiace per vari motivi. Prima di tutto per il mondo della scuola che ha presentato oggi al sindaco e all'assessore con tanta passione dei motivi di contrarietà che non ritengo assolutamente ideologici. Li ho ritenuti motivi di buon senso, mossi da operatori che vivono quotidianamente nel mondo della scuola, persone che conoscono la scuola. Se ho riconosciuto questa competenza da una parte, ahimè, non l'ho riconosciuta nel sindaco, che però giustamente ha detto io di scuola non ne capisco nulla, anzi questa delibera me l'hanno fatta i miei partiti e i miei assessori.
Consigliere Mezzolini, siamo nell'ambito delle comunicazioni.
Certo, io sto comunicando le mie considerazioni. Sto facendo un intervento anche perché, permettetemi, ho presentato una mozione d'urgenza che mi è stata rifiutata, quindi concedetemi due minuti per delle considerazioni su questa comunicazione.
Io le concedo tutto il tempo necessario.
No,
le comunico che la sua mozione non è stata assolutamente rifiutata, ma è stata valutata da questo ufficio di presidenza in unione con il sindaco, e il sindaco ha già risposto che ha intenzione di indire, compreso questo ufficio di presidenza, un consiglio comunale aperto, aderendo alle sue sollecitazioni.
Assolutamente no, perché i termini a quel tempo saranno scaduti e quindi diventerà discussione, come si suol dire, accademica. In ogni caso mi spiace davvero per questo atteggiamento di chiusura dell'amministrazione verso il mondo della scuola, mi spiace per questo disinteresse fin troppo evidente verso quello che sono gli impatti sull'occupazione, in particolare su tutte le persone.
Signor Mestrone, la prego, veramente, siamo nella fase delle comunicazioni. Io sono rispettoso dei diritti di tutti i consiglieri, però ho premesso prima che noi dobbiamo discutere quello che è l'ordine del giorno. Durante il consiglio comunale aperto che lei ha giustamente sollecitato e di cui io mi farò parte diligente perché possa avere esecuzione il suo invito ad indire un consiglio comunale aperto, in quella sede lei avrà tutto lo spazio disponibile. Quelle che sta facendo non sono comunicazioni, mi scusi, ma non le ritengo comunicazioni.
Per cui volevo comunicare che mi spiace per i posti di lavoro che vengono messi a repentaglio, mi spiace per una numerosità dei due circoli che mette in difficoltà didattica, organizzativa e amministrativa sicuramente alcuni circoli, mi spiace per due scuole del nostro comune che vengono cedute a Solaro per rispettare patti, accordi, promesse di partiti e di assessori. Per cui questa è una comunicazione, la ritengo tale, ho comunicato davvero il dispiacere per una delibera che ha un nome e cognome, che è stata portata avanti chiaramente, basta leggere la stampa. L'assessore oggi si capiva che non viveva quello che diceva, non è roba sua, tant'è che sulla stampa la delibera non l'ha difesa l'assessore della scuola. Io ho concluso e vi chiedo scusa per aver rubato tutto questo tempo.
No.
Io ritengo che io ho rubato del tempo al consiglio, qualcun altro ha portato via qualcosa alla scuola.
Avete avuto 5 anni di tempo per farla, con 500 alunni, ed era molto più semplice che con 1000, e non avete fatto nulla.
Bene, passiamo al primo punto dell'ordine del giorno.
Visto,
che riguarda...
No, scusi, la dichiarazione del sindaco mi sembra, prendo la parola proprio perché stavo offendendo l'operato dell'amministrazione precedente.
Per cui, consigliere Romeo, lei interviene
esatto, visto
per
che...
fatto... Mi dica per quale motivo interviene, interviene per fatto personale?
Proprio per l'indicazione del sindaco. Allora, forse il sindaco... Allora approfitto per due comunicazioni. Una, visto che sui giornali ha preso che lui ha dichiarato la volta precedente, lamentandosi del fatto che non c'era l'opposizione alla dichiarazione, su un termine, penso e spero che sia solamente giornalistico, sul fatto nel momento in cui presentava il nuovo segretario che do il benvenuto in questo consesso, come parte di opposizione, dichiarava che c'era una mia dichiarazione dove lo invitavo a far fuori o a liberarmi del segretario precedente. Io ho visto il sindaco una sola volta, il giorno 1° giugno, al momento del cambio della fascia, e inviterei il sindaco, se ci sono altre dichiarazioni che ho fatto in modo privato, le dica pubblicamente, perché non vorrei trovarmi fra 3 anni che lei dichiari qualcosa che ho dichiarato sottovoce, e in modo tale da non difendermi fra 3 anni, perché io ho la memoria un po' corta, magari mi dimentico. Quindi questo è un invito che faccio al sindaco. Per quanto riguarda il sindaco, invece, può dire, evidentemente non sa che noi invece avevamo proprio preso una decisione il 23 di giugno 2010, proprio perché sulla spinta anche di un'esigenza della provincia nelle comunicazioni avevamo studiato, e quindi è necessario andare a studiare e verificare come poter trovare soluzioni nella ristrutturazione, nella riorganizzazione della scuola.
E infatti, consigliere Romeo, le chiedo se lei sta intervenendo.
Siccome abbiamo avuto 5 anni, gli sto dicendo al sindaco,
Romeo, la prego,
che abbiamo avuto una settimana e abbiamo revocato la delibera di giunta.
Consigliere Romeo, se lei interviene per fatto personale, è facoltà del presidente rinviare la discussione per fatto personale al termine della seduta consigliare. Se lei vuole essere succinto, io le ho dato la parola, però la prego di non fare un intervento.
La prima segnalazione era per quanto riguarda le dichiarazioni fatte dal sindaco e riportate alla stampa, quindi lui può smentire o non smentire, ed è una dichiarazione. Per quanto riguarda il mondo scolastico, stavo ancora iniziando a parlare, quindi ho parlato 10 secondi. 10.
Ma non è allora un argomento all'ordine del giorno.
Allora io invito il sindaco, visto che la preoccupazione del sindaco è quella di finire stasera, perché ci sono gli equilibri di bilancio, le variazioni, noi prendiamo l'impegno che entro mezzanotte queste variazioni verranno discusse, quindi, perché è chiaro e necessario, sappiamo benissimo quali sono i tempi, se, visto che c'è cittadini tra il pubblico ed è prassi politica, l'abbiamo sempre fatta quando c'era proprio dall'opposizione, oggi maggioranza, ci ho sempre insegnato di dare spazio alla democrazia e alla partecipazione. Un consiglio comunale dopo il 30 settembre non ha senso. E il 30 settembre, io vi comunico che non è perentorio, si può mandare la comunicazione anche dopo il 30 settembre. Quindi, preso atto che la delibera di giunta c'è ed è rimane, penso che si possa discutere questo tipo di problema, anche perché fare un consiglio comunale è una presa in giro. È una presa in giro e non è perentorio il termine, basta andare a vedere, a scaricare le comunicazioni dell'ANCI in Regione Lombardia.
Consigliere Romeo, dove lei sta affrontando
un argomento
di presentare
che non è il 31 ottobre.
Mi consenta,
in Regione,
Romeo,
quindi manca un mese, manca. Non dite cose che non sono vere.
Che non è all'ordine
manca un
del
mese
giorno.
E se volete vi
la
consegno,
prego, abbia rispetto,
se volete vi
se
consegno il foglio della Regione Lombardia,
ufficio,
visto che dico delle bugie, ve lo consegno e si prende atto che il 31 ottobre. Il 31 ottobre e il 20 la provincia deve comunicare. L'indicazione della provincia era solamente indicativa di consegnare
per
settembre.
Se non vuole per questo ufficio di presidenza, lo abbia almeno per le persone a cui ha intitolato quest'Aula.
Ma cosa c'entra? Ma lei sta delirando, signor Presidente, sta delirando.
Non è
ma
all'ordine
cosa c'entra?
Del giorno. Non
ma
è
c'è all'ordine del giorno,
del giorno.
Di esigenza sul territorio, che era molto più importante le sue dichiarazioni. Ma stiamo scherzando qua.
Ascolti,
ma stiamo scherzando.
Io rispetto
visto
l'ordine
che lei è così attento
giorno
alla scuola, come quella di Via Giotto, così se è talmente interessato, in campagna elettorale andava in Via Giotto a dire che difendeva la Via Giotto. E ha dovuto fare una presa di posizione forte del sindaco, che c'era la nostra disponibilità a discutere, però non ha discusso, ha fatto una sua ordinanza propria, quando in realtà secondo me era più importante, visto che c'era la disponibilità nostra, a fare una decisione. Comunque il risultato c'è stato, anche se non è stato perfetto, comunque c'è. Io la invito veramente su prima scuola, visto che ci sono alcuni rappresentanti, c'è il consiglio comunale, dedichiamo un'ora, non dico di tutta la serata, un'ora per chiarire questa posizione, dopodiché la delibera rimane, potete rimanere la vostra opinione, non rimane la nostra, ma c'è la possibilità di discutere un'ora, e noi ci impegniamo ad approvare tutti gli equilibri di bilancio. Archetti,
no,
Archetti, la sua
io,
democrazia...
Io prego di non aprire la discussione, non è un argomento all'ordine del giorno, e io mi attengo a quello che è il regolamento di questo consiglio.
Ma ho capito, ma siccome
comunale...
è vero,
no,
ma è vero,
favore,
ma siccome è talmente importante... ma è importante il problema sì o no? Se ritenete che avete un consiglio comunale aperto vuol dire che è un problema serio, altrimenti non c'è la disponibilità, e prendete in giro farlo dopo, dite facciamo un consiglio comunale aperto a cui noi non ci presentiamo, perché proprio per questo motivo essere presi in giro da voi, non ci stiamo, non ci stiamo. La vostra democrazia, la vostra partecipazione è questa. Siete stampo sovietico. Quello che dite voi deve essere autorizzato. Questa è la verità e lo ripeterò sempre, in ogni occasione.
Ringrazio il consigliere Romeo per le comunicazioni. No, non consento più alcun intervento su questo argomento. C'è stato un intervento che ritengo sia stato un intervento eseguito di forza, perché iniziato come fatto personale e poi è degenerato, non degenerato, ha preso a discutere argomenti che non sono all'ordine del giorno. Ripeto, è mia intenzione, ferma intenzione, indire il Consiglio Comunale aperto, per cui non ometto assolutamente l'invito presentato dal consigliere Mestrone e in collaborazione con il sindaco, questo consiglio comunale aperto affronterà tutti i problemi e tutti gli argomenti che riguardano l'educazione, la scuola e quant'altro. Per cui passo al primo punto dell'ordine del giorno, ratifica.
Convochi il consiglio che vuole, ma non come l'ho chiesto io, perché io non ho chiesto questo.
Consigliere Mestrone, ascolti, io se...
Ho scelto la strada bulgara.
Ma no, ma non è questo... consigliere Mestrone, le chiedo scusa se...
Non mi citi propriamente.
Ascolti, il catechismo lo conosco, di solito era non nominare il nome di Dio invano. Se ho sbagliato le chiedo scusa, ritengo che la mozione comunque tra i firmatari ci sia anche lei, mi sembra. Allora, per cui penso di non aver sbagliato. Adesso non consento più alcuna digressione su quello che è l'ordine del giorno.
Presidente, scusi.
Consigliere Picozzi, è una comunicazione la sua?
Presidente, scusi, io proprio ho diritto a ribadire quanto ha detto nella comunicazione il sindaco. Tutti i consiglieri hanno diritto alla replica di una comunicazione. Io sarò brevissimo.
La ringrazio.
Sarò brevissimo, come mia abitudine, non sono mai lungo nelle cose, però mi piace anche raccontare la verità. Questa mattina ero presente assieme ad altri consiglieri, all'incontro che c'è stato in comune. Sono stato in silenzio, a differenza di consiglieri di maggioranza che rispondevano ad un'istituzione scolastica come se fosse il sindaco, però fa niente. Questo purtroppo è un'abitudine che qualcuno si arroga di avere, pensa di essere chissà chi. Comunque, al di là di questo, io voglio far e voglio dire alle persone presenti, ma anche ai consiglieri di maggioranza, la battuta che mi ha impressionato e che mi ha fatto riflettere. L'assessore Sessa, a un certo punto concitata, ha detto
consigliere,
una cosa...
Consigliere Picozzi, non mi faccia
ripetere
quanto ho detto
che sono breve, se lei non continua a interrompere. Avevamo già finito tutti. L'assessore Sessa... nella concitazione ha fatto un'affermazione che tutti l'hanno ascoltata. Si doveva fare un favore a Solaro perché altrimenti non avevi i numeri. Noi diamo la scuola all'istituto del Villaggio del Sole
per
fare un favore al Comune
di Solaro. Picozzi, per favore, lei la ringrazio.
Presidente, io ho finito, ma ci tenevo a far sapere ai presenti, ma anche i consiglieri di maggioranza.
Ecco, stiamo già facendo il consiglio comunale aperto, vede, si accomodi. Posso dare inizio a questo ordine del giorno?
Mi siedo da solo, c'ho bisogno che lei mi inviti a sedermi. Mi siedo da solo.
Grazie, consigliere Picozzi. Allora, il primo punto dell'ordine del giorno è la ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 162 del 3/8/2011, all'oggetto variazioni di bilancio. Consegno la parola al ragioniere capo, no, all'assessore. Bene, stasera.
Grazie.
Prego, assessore.
Dunque, partiamo con la ratifica di una variazione di bilancio deliberata in giunta ai primi di agosto. Era una delibera urgente per rispondere appunto alle urgenti necessità di coprire delle spese per diversi servizi. In primo luogo il servizio scolastico, che si è stimato avesse bisogno di 115.500 euro, i servizi sociali, che necessitavano di ulteriori risorse per 115.000 euro, l'avvio della stagione teatrale per 60.000 euro e poi una serie di spese di carattere generale che comprendevano spese legali per circa 60.000 euro, spese per la pulizia del teatro relativo ai mesi precedenti per 40.000 euro, polizze assicurative per 20.000 euro, del materiale di consumo per 10.000 euro, carburante per 10.000 euro, poi si erano così ravvisate delle necessità di implementare le risorse. Scusate, ma io non riesco a parlare se voi sussurrate, cioè non so, mi sembra veramente un atto di indelicatezza. Dicevo che si è ravvisata la necessità di incrementare di 10.000 euro quella che era l'attività dedicata al commercio e altri 10.000 euro per così l'informazione dell'attività amministrativa alla cittadinanza. Parlo delle associazioni, delle assemblee di quartiere che stiamo organizzando da un po' di tempo a questa parte. La somma di tutte queste spese è di 430.000 euro, quindi c'era la necessità di reperire questa cifra per coprire queste spese urgenti. La delibera che voi vi trovate a ratificare in effetti non è di 430.000 euro, ma è di 893.500. Perché? Cito brevemente quali sono le altre entrate e le altre uscite. Lo Stato ha assegnato 140.000 euro per tutte le operazioni del censimento, quello che si sta avviando in questo momento, e un'altra entrata di 295.000 euro dall'introito TARSU, destinato in parte a coprire il servizio, in parte destinato al versamento dell'addizionale provinciale. Provinciale, giusto. Scusate, ogni tanto io chiedo conferma al dottor Cogliati, che è qua con noi stasera. Questo per quanto riguarda la spesa corrente. Per quanto riguarda invece le spese di investimento, la variazione interessava un'entrata di 85.000 euro da parte della Regione per finanziare un progetto sicurezza presentato dall'amministrazione e la necessità di incrementare di 10.000 euro la spesa per gli arredi scolastici, perché si è creata una sezione in più di scuola dell'infanzia che aveva bisogno appunto di arredo. Queste due voci, diciamo, della spesa riguardante l'investimento, diciamo che sono state colmate da uno storno all'interno di questa parte del bilancio. Prima però di andare avanti con l'individuazione delle entrate che ci hanno permesso di coprire questi 430.000 euro di spese, io darei la parola agli assessori di riferimento che illustrano brevemente in che cosa consistite queste spese ulteriori per la scuola, per i servizi sociali e per il teatro. Nonché vorrei che l'assessore Tatti così illustrasse brevemente in che cosa consiste il progetto sicurezza. Io darei la parola ai vari assessori.
Allora, comincio io, buonasera. Allora, la variazione che ha riguardato appunto il settore scuola e servizi educativi di 119.913 euro nella parte, diciamo, della spesa, ha riguardato, io adesso vi dirò magari le voci più importanti. Allora, innanzitutto l'assistenza educativa handicap. Sono stati aggiunti 60.000 euro perché nel bilancio di quest'anno sono stati messi praticamente gli stessi soldi stanziati all'inizio del 2010, ma a fine 2010 l'impegno assunto era notevolmente superiore all'importo iniziale. E tra l'altro in quest'anno c'è stato anche un nuovo appalto, perché è scaduto appunto il vecchio appalto dell'assistenza educativa handicap, che ha comportato chiaramente un incremento del costo orario del servizio. Per cui per cercare di riequilibrare un pochino questa situazione abbiamo aggiunto questi 60.000 euro su quest'anno 2011 e poi naturalmente nel bilancio 2012 dovremo incrementare ulteriormente la posta. Un'altra voce rilevante riguarda la refezione scolastica, abbiamo dovuto aggiungere 20.000 euro per il servizio appunto di refezione scolastica, circa 3.500 euro per i servizi di preposcuola e di assistenza sul bus per il trasporto scolastico. Abbiamo previsto 9.500 euro perché quest'anno erano state richieste due sezioni di scuola dell'infanzia in più per sopperire i bisogni appunto della cittadinanza. Purtroppo il Ministero ce ne ha garantita solo una per il momento, però ce l'ha garantita a tempo normale, il che significa che i bambini di questa sezione avrebbero potuto partecipare all'attività scolastica solo fino alle 13 e non fino alle 16 come tutti gli altri bambini. Per cui noi abbiamo ritenuto di farci carico della spesa per poter coprire queste 3 ore che mancavano a garantire lo stesso servizio che hanno tutti gli altri bambini delle sezioni infanzia di Limbiate. Abbiamo poi aggiunto 8.000 euro per il servizio di trasporto scolastico, 5.000 euro ai contributi per progetti didattici delle scuole perché rispetto al bilancio dell'anno precedente questi 5.000 euro non c'erano, erano stati tolti e noi abbiamo ritenuto di reintegrare questa posta. Abbiamo aggiunto 5.000 euro per il progetto di orientamento scolastico per le scuole medie, altro servizio importante, molto richiesto dalle scuole che l'anno scorso era stato praticamente tolto. 1.000 euro per le funzioni miste della scuola, sono appunto contributi che diamo sempre alle scuole per la collaborazione che riceviamo da loro per alcune attività. 8.000 euro per il progetto Nomadi, è un progetto appunto dedicato ai diversi bambini nomadi che ci sono nelle nostre scuole per dare un supporto. Le variazioni in meno sono 3.400 euro di risparmio che abbiamo avuto sui centri estivi e 1.000 euro che abbiamo risparmiato sui contributi AFOL per un totale di 4.400 euro. Ecco, diciamo che secondo me la cosa più rilevante da prendere in considerazione è proprio questa variazione che abbiamo dovuto fare sull'appalto dell'assistenza educativa handicap, perché è molto indicativa. Praticamente noi ci siamo ritrovati appunto in bilancio una posta di bilancio che non era neppure pari a quello speso nell'anno precedente, con una gara d'appalto, ripeto, nuova, e che quindi era prevedibilissimo che avrebbe comportato un costo orario maggiore, perché insomma funziona così, e perché il nuovo capitolato era sicuramente qualitativamente migliore rispetto a quello precedente.
Per i servizi sociali gli aumenti sono stati fatti su 3 capitoli. 15.000 euro su iniziative di integrazione sociale, sul servizio di inserimento lavoro, quindi sono delle borse lavoro che vengono date alle fasce deboli. 20.000 euro per i contributi economici, non sto a raccontarvi che la crisi del lavoro chiaramente si ripercuote sulle nostre famiglie in una maniera tragica, quindi per cercare di venire in aiuto nei casi più pesanti abbiamo bisogno di dare dei contributi. Per poter arrivare a fine d'anno abbiamo calcolato che necessitavano ancora questi 20.000 euro. E la quantità maggiore, 80.000 euro, è stata inserita nella tutela minori, perché abbiamo avuto un numero maggiore di ragazzi da collocare in comunità. E le comunità, come voi sapete, costano e quindi questi 80.000 euro andranno a finire tutto in questo capitolo. Per darvi solo brevemente dei numeri rispetto al servizio di tutela minori, i minori che sono seguiti da questo servizio sono 173, 136 hanno un provvedimento civile, 28 un provvedimento penale, stiamo parlando di ragazzi minori. E 9 sono senza provvedimento, ma sono seguiti dalle psicologhe e dagli assistenti del servizio. È un problema estremamente complesso, su cui credo che sia la Commissione, ma anche tutte le persone del territorio dovrebbero cominciare a fare un po' di riflessione per capire cosa si può fare per lavorare sulla famiglia, in modo che la famiglia diventi quella rete che può accogliere senza grossi traumi e eventuali problemi.
Buonasera a tutti. Per quanto riguarda la variazione legata alla, nell'ambito della polizia locale, non si sente, scusa. Il patto mi sa che è tirato il filo. Aspetta. Patto locale sicurezza è denominato. Diciamo che è un progetto che ha come comune capofila Milano, ha come scopo, diciamo così, lo sviluppo e l'incremento di quello che possono essere quelle attività connesse all'ordine pubblico, alla sorveglianza del territorio. Tra i vari pacchetti che erano previsti, ad esempio, c'era un rinnovo parco macchine o motociclette, oppure dotazione di materiale di ordine pubblico, banalmente potevano essere manganelli, scudi o quant'altro, o impianti di videosorveglianza. Dato che sul nostro territorio a livello di parco macchine o motociclette non c'era una particolare esigenza di rinnovo, fortunatamente, e non c'era neanche l'esigenza di andare ad acquistare materiale di ordine pubblico, la scelta giustamente è caduta sulla videosorveglianza, che già comunque è in essere nel territorio. Quindi si è scelto di usare questo fondo, che diciamo così per il 30% è un esborso a carico del comune, il 70% fondo perso della regione. Quindi qua stiamo parlando a livello economico, che il comune ha un esborso di 25.000 euro, mentre il fondo regionale è sul 58.000 euro e 333. Il discorso dell'implementazione della videosorveglianza, che già è presente sul territorio, prevede un incremento di questo tipo, un miglioramento sostanzialmente. Attualmente la cabina di regia è prevista solo nel locale del comando dei vigili. Con questi fondi si provvederà a duplicare il comando di regia anche alla stazione dei carabinieri di Mombello, quindi si avrà sostanzialmente una gestione di quello che è la videosorveglianza da due parti, quindi anche quando poi tecnicamente il comando chiude, comunque la stazione dei carabinieri potrà sorvegliare anche in parallelo, non è esclusione di servizio, voglio dire, né? Con questi soldi, oltre a questo collegamento che avverrà via Ponte Radio, quindi si sono trovate dei punti nodali dove poter mettere i ponti radio, perché devono avere visto la banda che occupano, dei punti, come dire, proprio a vista, devono vedersi i ripetitori. Oltre a questo sono, come dire, previste delle nuove installazioni di telecamere, che quindi l'ubicazione banalmente nei punti strategici della città, si sono concordati in modo da tenere sotto controllo quelle aree che sono tecnicamente più o a rischio a livello di traffico, grandi rotonde come può essere Walter Tobagi, o magari a livello proprio di frequentazione, magari aree dove c'è più spesso assembramento di persone o è più facile che ci possa essere magari qualche criticità. Quindi su questo pensiamo che la scelta, appunto, di aver optato sulla videosorveglianza piuttosto che su altri capitoli di spesa sia probabilmente la scelta più coerente con le esigenze del territorio.
Sì. Allora, buonasera a tutti, prima di tutto. Le variazioni che riguardano il settore cultura e nella fattispecie la parte teatrale andranno a coprire alcune spese che sono imputabili alla gestione precedente, cioè alla stagione precedente, quindi la pulizia del teatro, non abbiamo ancora sporcato per 40.000 euro, e mentre invece la parte che si è resa necessaria a variare riguarderà l'avvio della stagione di quest'anno invece. Approfitto quindi che, nonostante alcuni infelici titoli di alcuni settimanali della stampa locale, la stagione teatrale partirà. Proprio in questi giorni stiamo definendo la programmazione insieme a tre compagnie teatrali che gratuitamente ci forniranno la direzione artistica, e a breve verrà comunicato anche il piano di comunicazione relativo alla stagione e a tutte le altre attività. Abbiamo inoltre iniziato un percorso partecipativo insieme a tutte le associazioni di teatrali o comunque culturali di intrattenimento del territorio, proprio in questi locali, per riuscire a garantire il più possibile l'accessibilità di quegli spazi che ci sembravano forse, anche a detta dei partecipanti, un po' sacrificati recentemente. Inoltre poi si sta cercando di capire, di studiare come sfruttare al massimo anche gli spazi sotto al teatro, per cui in collaborazione anche con altri assessorati, quello, specialmente quello del protagonismo giovanile e della partecipazione, cercheremo di trarne il massimo beneficio da questo patrimonio della nostra città, che vorremmo rimanesse tale anche per un periodo molto più lungo, nel medio e nel lungo termine. Grazie.
Dunque, dicevo che dovevamo trovare risorse per 430.000 euro. Dove trovarle? Da una prima comunicazione dal Ministero risultava che rispetto alla cifra inserita in bilancio sotto la voce trasferimenti dallo Stato ci fossero 230.000 euro in più. La previsione scritta in bilancio era una previsione ovviamente sottostimata rispetto alla somma dell'anno, dell'esercizio precedente. Quindi noi abbiamo detto, vabbè, abbiamo questi 230.000 euro, ma ce ne mancavano 200.000. E qui la Giunta ha preso una decisione un po' difficile, un po' impopolare, ma a questo punto inevitabile. È stata quella di raddoppiare, visto che la legge lo permetteva, di raddoppiare l'addizionale comunale sulla bolletta Enel destinata alla rimozione dei rifiuti. Questa percentuale, se voi andate a vedere sulla vostra bolletta, è dello 0,018% e la decisione, la delibera della Giunta, porta questa percentuale al doppio, quindi 0,036, per i titolari di impianti con una potenza superiore ai 3 kW e per i primi 150 kW di consumo. Questo aumento di questa addizionale comunale ci ha permesso di prevedere 200.000 euro di entrata, quindi 200 più 230 abbiamo coperto queste spese indispensabili proprio, che dovevano assolutamente essere coperte. Questa è la prima variazione per i quali il Consiglio Comunale è invitato a fare una delibera di ratifica. Io non mi fermerei qua, proprio per non interrompere tutto il percorso che è unito, no? E passerei al secondo punto, che è la delibera del... Posso decidere io oppure...
No,
mi sto prendendo troppo spazio.
L'ordine dei lavori... No, l'ordine dei lavori...
No, è vero, solo che no, spiego. Siccome in commissione bilancio si era fatto un discorso praticamente unitario, perché l'argomento è quello, pensavo che anche qua...
Dovremmo porre i voti del Consiglio comunale questa variazione nell'ordine dei
prego,
lavori.
Comunque questo è diciamo la fine del primo punto all'ordine del giorno.
Bene, per cui iniziamo la discussione su questo primo punto. Se ci sono consiglieri, vedo già prenotato il consigliere.
Sì, Presidente, vorrei capire le regole del gioco.
Scusi, Presidente, perlomeno mi faccio
concludere. Grazie per il Presidente.
No, scusi, consigliere, in Italia qualcuno è sempre Presidente di qualcosa. Si è prenotato il consigliere Luca Carlo Maria Mestrone del PDL.
Mario.
Prego, ne ha facoltà.
No, volevo capire le regole del gioco in questo senso. Siccome io in questa settimana ho lavorato molto alla questione scuola e mi sono occupato poco quindi del bilancio, volevo capire se è possibile esporre delle domande, delle richieste di chiarimento e poi ovviamente fare l'intervento sul bilancio.
Lei intende fare richieste al ragioniere capo?
Certo.
Prego.
Quindi non è il mio intervento sul bilancio, sono semplicemente delle richieste.
Abbiamo sempre fatto così, consigliere Mestrone.
Giova. Allora, io avevo due o tre cose da chiedere, proprio perché stavolta avendo avuto la testa in altre cose non mi sono preparato adeguatamente. La prima però non è una richiesta, o meglio, è una richiesta su qualcosa che mi sembrava di aver capito molto molto bene. L'addizionale sull'energia elettrica, secondo quanto è stato esposto all'interno di questo Consiglio Comunale e anche secondo quanto avevo potuto rivedere, permetteva ai comuni di utilizzare i proventi per il servizio dei rifiuti e quindi per evitare eventuali aumenti della TARSU. Per cui la prima domanda che faccio a Roger Recapo è se mi conferma quanto io avevo capito e quanto penso di aver capito, e se quindi mi conferma che all'interno di questa variazione di bilancio questi 200.000 euro che sono stati previsti in più sono stati destinati secondo quanto prescrive la legge. Anche perché poi, vorrei fare una domanda che così almeno mi porta avanti per il punto successivo. In base, no, che poi non discuto come abbiamo impedito.
Prima venga la domanda, consigliere Mestrone.
Mi provocano. Volevo capire questi 200.000 euro in occasione di questa variazione di bilancio come erano stati stimati. Il perché penso che molti l'abbiano capito, ma dopo andremo a vedere che questo valore di 200.000 è stato ulteriormente implementato di 126.000 euro con la variante che è al punto 2 poi dell'ordine del giorno. Poi io avevo una serie di cose da chiedere. Per esempio, i 10.000 euro che erano stati iscritti per l'informazione sull'attività dell'amministrazione comunale, che spese dovevano coprire, perché se, come è stato detto, riguardano le iniziative dei quartieri, non penso che fossero 10.000 euro per i post-it da utilizzare nelle serate.
Faccio la domanda però, consigliere Mestrone, perché se lei fa considerazioni sulla domanda, io...
Sì, ma mi faccia il piacere, non posso fare considerazioni, non posso fare comunicazioni.
No,
davvero, voglio dire, Ceausescu a confronto era un dilettante, abbia pazienza.
Non ho capito.
Mi faccia parlare un attimo, sto esponendo dei concetti, per favore, la prossima volta che mi interrompe mi arrabbio pure, perché...
Prego, consigliere Mestrone, i concetti non sono domande, prego.
Ribadisco la domanda perché il Presidente distratto non l'ha sentita. Che spese andavano a coprire i 10.000 euro stanziati per queste riunioni di quartiere?
Perfetto.
Altra domanda. Ho notato che c'è stato un aumento su due voci per un totale di 10.000 euro per quanto riguarda l'acquisto di carburante. Allora, una di queste voci riguarda la segreteria generale ed è un aumento di 5.000 euro. Però è un aumento a fronte di uno stanziamento iniziale di 4.500 euro, quindi è un aumento del 122% rispetto alla quota stanziata inizialmente. Quello che riguarda la Polizia Municipale invece è sempre un aumento di 5.000 euro, ma partendo da una base di 10.000. E la base di partenza differenziata, che gli agenti di Polizia Locale consumino molto più carburante rispetto alla Segreteria Generale, ci sta. Quindi se partiamo con una base di 10.000 per la Polizia Locale, di 5.000 per la Segreteria Generale, perché l'aumento è di ugual misura tra i due servizi? C'è qualche viaggio in più che deve seguire la Segreteria Generale e facciamo viaggiare meno la Polizia Locale? Volevo capire perché vengono trattati in maniera uguale partendo da presupposti invece di previsione diversa. Poi, vabbè, ho visto la spesa del teatro. L'altro elemento che... non è stato, o magari non sono, gentilmente dice sindaco, se evita di bisbigliare quando intervengo non mi distrae, è lo stesso invito che ha fatto al consiglio prima, per cui glielo faccio con piacere. Sono state tolti con questa variazione 95.000 euro per quanto riguarda la dismissione dell'elettrodotto, anche questo è stato un annuncio di poi un altro atto, che andremo a vedere col punto successivo, di eliminazione totale dal piano degli investimenti della dismissione dell'elettrodotto. Quindi le domande, tornando a monte a beneficio del Presidente, sarà distratto?
Mestrone, io non sono distratto, lei è talmente interessante nei suoi interventi che non mi distrae. Prego.
Non mi interrompa, che riesco a essere
più
interessante.
No, non la interrompo, però, per questione, lei non mi distrae assolutamente, però la prego di concludere, perché ha già esaurito i 5 minuti previsti per l'intervento. Concluda con la sua raffica di domande.
No, mi fermo con questo.
Bene. Basta. Ci sono altri interventi? Si è prenotato il consigliere Volpe della Lega Nord. Prego, consigliere Volpe.
Sì, io invece volevo fare una domanda all'assessore dei servizi sociali. Ho visto che c'è un piccolo incremento sui contributi economici. Volevo chiedere, noi in una delle ultime delibere di giunta, ma forse non proprio nelle ultime, qualche mese prima comunque del cambio di amministrazione, avevamo predisposto, quindi deliberato e poi predisposto gli uffici affinché alcune partite di contributo economico non venissero erogate così, senza nulla in cambio, no? Quindi portando a dare a chi veniva a chiedere un contributo dicendo che non aveva lavoro, a dare dei voucher lavoro. Quindi finalizzando il contributo a qualcosa di, secondo me, significativo. Primo, rendeva la persona occupata in un'attività, quindi guadagnandosi i soldi che eventualmente poteva guadagnarsi in questo modo. Secondo me, in molti casi questo voucher lavoro veniva rifiutato perché avremmo scoperto che molti dichiarano di non lavorare e invece lavorano in nero probabilmente. Quindi aveva un doppio scopo dare questi voucher lavoro a persone che chiedevano un contributo perché non lavoravano. Volevo sapere se questa cosa sta andando avanti o se è stata dimenticata, sospesa, primo. Secondo, ho sentito che nella scuola, quindi cambio assessore, c'è un incremento di spesa di 8.000 euro per i nomadi. Lo capirei sul sociale, perché sul sociale sono stati fatti progetti che sono costati per i nomadi e vengono ancora fatti, mi sembra. Ma sulla scuola non riesco a capire, voglio capire a cosa servono questi soldi sulla scuola. Ed ultimo, che invece dico in generale, in questo momento così di crisi ormai acclarata e sentita da tutti, era necessario acquistare computer portatili per tutti gli assessori e telefoni per alcuni, se non per tutti? Sono solo queste le domande che faccio.
Grazie consigliere Volpe. Spenga per favore, che diamo spazio agli altri. Ci sono interventi? Si è prenotato il consigliere Fossati del SEL.
Prego. Grazie, in sinistra per l'inviate, Presidente.
Scusi.
Di niente, Presidente, buonasera. Buonasera a tutti. Niente, una domanda rapida, è stato menzionato l'appalto all'assistenza per i diversamente abili e per i portatori di handicap. So che era una questione che è stata dibattuta durante la scorsa amministrazione in Consiglio Comunale nella seduta di bilancio. In occasione di quella discussione era stato garantito la stessa parità di servizio, stessa qualità e stessa quantità di erogazione del servizio. Quello che volevo chiedere è se siamo a conoscenza delle ore che vengono, in cui vengono assistiti i ragazzi nelle scuole con questi problemi, e se l'aumento che era stato fatto al servizio è andato nella direzione in cui quel consiglio comunale indicava, che era anche quello di riuscire a dare maggiori garanzie ai lavoratori che si occupavano di questa importante questione del nostro territorio. Grazie.
Grazie per l'intervento, consigliere Fossati. si è prenotato, ma non si è, ecco, adesso si è acceso, si è prenotato il consigliere Ghezzi del Partito Democratico. Prego.
Una domanda anch'io, volevo chiedere per quanto riguarda il capitolo della comunicazione istituzionale, il capitolo di bilancio, volevo sapere quanto è stato stanziato come bilancio di previsione e quanto avete trovato al vostro arrivo al governo della città, perché avete implementato di 10.000 euro, ma rispetto a che cosa? Questo volevo chiedere. E poi volevo chiedere anche per il discorso dei contributi individuali, che è stato aumentato di 20.000 euro, volevo capire quanto è stato stanziato, magari anche rispetto all'anno scorso, al bilancio del 2010, se l'assessore ne ha conoscenza, e quanti soldi sono stati spesi fino, diciamo, all'arrivo della vostra, al governo della città da parte vostra. Grazie. Un'altra domanda, scusate. No, non la faccio.
Ringrazio il consigliere Ghezzi. Prego, consigliere Mestrone. Si è distratto anche il microfono di fronte a... No? Ah, perché c'è l'acceso, provi? No, ma non c'entra nulla. Ghezzi, hai spento? Ha spento, consigliere Ghezzi?
Tanto è veramente una domanda veloce che avevo messo prima. Uno è capire la destinazione di 10.000 euro destinati al commercio e poi eliminati con la variazione di bilancio, e l'altra era una domanda all'assessore Tatti, seguendo lo stile di quelli del consigliere Ghezzi. Volevo chiedere se gli 85.000 euro per l'attività di videosorveglianza che ci ha presentato stasera nascono da un'attività di questa giunta o sono conseguenza dell'attività delle giunte, della giunta precedente.
Grazie e la ringrazio per la sintesi, consigliere Mestrone. Si è prenotato qualcun altro?
Rispondo.
Prego, do la parola al ragioniere capo, dottor Cogliati, per le risposte alle varie domande.
Per quanto riguarda l'addizionale sull'energia elettrica, devo dire che va a coprire la differenza tra entrate e uscite della tassa rifiuti. Né con il primo incremento né col secondo riusciamo comunque a colmare il gap che c'è tra entrate e uscite. Quindi questo stanziamento sulla tassa rifiuti libera delle risorse che poi sono andati a incrementare altri servizi. Però essendoci questa differenza elevata, circa più di 600.000 euro, l'intero importo dell'addizionale va a ridurre questa differenza tra entrate e uscite sull'energia elettrica. Poi un altro elemento importante che ha spinto, presumo, la Giunta a decidere in quel senso è il fatto che l'addizionale dell'energia elettrica è solo per quest'anno e l'anno prossimo viene sostituita dall'accisa. Quindi l'aggravio per i cittadini di Rimbiate è solo per un anno e il beneficio spero che sia più duraturo. Ecco, poi, per sempre non si può dire perché le leggi cambiano, però questo era un elemento che ha spinto in tal senso, uno degli elementi. La stima è stata fatta su una previsione di 300.000 euro, lo stanziamento a bilancio inizio anno era 300.000 euro, quindi l'incremento del 100% si è tenuto conto che una parte dei cittadini non ha questo aggravio, quelli che hanno un consumo minimo e hanno un contatore fino a 3 kW. Quindi era stato stimato 200.000 euro. Poi, dopo un mese di consumo e avendo anche incassato l'addizionale da parte delle società Enel e Gelsia e altre società che fanno questo servizio, abbiamo visto che la previsione era sottostimata e quindi in seconda fase, in una seconda variazione, abbiamo inserito altri 126.000 euro. Poi sui 10.000 euro dell'informazione non sono in grado di rispondere perché sono servizi che non gestisco direttamente, quindi presumo che siano più informati gli assessori. Per la benzina credo che è un problema più contabile perché non sempre l'imputazione al capitolo è strettamente connessa al servizio, perché alcuni servizi utilizzano in modo promiscuo le auto, quindi sarebbe difficile imputare il consumo della benzina per chilometri, è più costoso e quindi viene semplificata l'imputazione. Poi per quanto riguarda scusate, mi ha chiesto okay, quindi ho finito. La dismissione c'è stata una riduzione perché si è ritenuto non primario quell'investimento.
Concluso. Esaurite le domande, poi se ne capiteranno delle altre, diamo spazio. Ah, ci sono gli assessori, ah, prego. Prego, scusate, prego.
Buonasera, vorrei rispondere in ordine alla variazione legata alla partecipazione di cui chiedeva prima il consigliere Mestrone. Come sapete abbiamo attivato a luglio questo percorso che si chiama a questo momento Ascoltare la città, fatto assemblea, seguito da parecchia gente, consiglieri compresi fortunatamente. Abbiamo realizzato la terza assemblea, la partecipazione è piuttosto alta. Questo percorso prevede diverse fasi. La prima fase è appunto questa di ascolto, gestita a nostro modo abbastanza efficacemente attraverso questo sistema di post-it, che e non è questo il costo evidentemente, per quanto costosi i post-it siano, ma la variazione la chiedevamo per questo. Però appunto quello che abbiamo deciso sin dall'inizio è che tutta l'espressione del territorio che sta emergendo in questo primo giro dovesse essere analizzato, rielaborato, in modo che diventasse strumento per il Consiglio per arrivare anche a definire le politiche del futuro, in primis le opzioni strategiche rispetto alla città, ma anche quelle minute evidentemente, quindi le prospettive future alle urgenze che i cittadini hanno e che immediatamente sulle quali si può intervenire, arrivando poi al bilancio, quindi a capire un po' la città, avere un po' il polso dei cittadini rispetto a quelli che possono essere gli interventi prioritari legati al bilancio del prossimo anno e quindi anche alle scelte del PGT nelle sue diverse articolazioni, quindi nella VAS piuttosto che nel piano dei servizi. Allora, tutta questa cosa evidentemente ha bisogno anche di un supporto metodologico che ci permetta di arrivare un po' oltre la lettura dei singoli post-it come stiamo facendo adesso, ma di avere dei dati effettivamente utilizzabili. E in questo senso avevamo messo questa variazione ipotizzando che ci potesse essere il supporto di una agenzia specializzata che restituisse appunto della documentazione fruibile e utilizzabile per tutti, quindi che desse modo a tutti di avere un orientamento su cosa fare, poi le scelte saranno le diverse e si vedranno poi in futuro. Quindi era un accompagnamento. Ovviamente questa cosa va un po' a scavallo anche con il prossimo anno, nel senso che poi una volta fatte queste le prime assemblee, una volta elaborati questi dati, poi l'idea è di ritornare un'altra volta e vedere insieme ai cittadini quali sono le priorità, quali sono le possibilità che abbiamo di fare, quali sono altri problemi che con i nostri osservatori, dei servizi piuttosto che di altri abbiamo. E l'ultimo elemento che ci interessa sapere e quindi avere è quello di riuscire a capire come questo sistema, che oggi è molto informale perché chi ha partecipato ha visto non c'è la richiesta di un documento o l'elezione di qualche organo, è molto aperta la partecipazione a questo punto del processo. Però è, credo, interesse di tutti che la partecipazione diventi organica al lavoro del Consiglio e quindi ci si adotti anche degli strumenti per cui queste forme di partecipazione possano trovare una loro giusta collocazione all'interno dello statuto, dei regolamenti, eccetera. Per quanto attiene la variazione, non so se sono stato sufficientemente... Okay. Per quanto attiene invece la variazione chiesta nell'area commercio artigianato, insomma, diciamo sviluppo e impresa, anche in questo senso abbiamo interesse a che si promuova una azione atta, per quanto attiene il commercio, soprattutto ad aggregare e a capire quali sono le esigenze a oggi del commercio di Limbiate. È un po' faticoso il lavoro che stiamo facendo, però pian piano sono convinto che in qualche modo riusciremo a farlo, soprattutto rispetto ad alcuni elementi di contraddizione che sono noti, insomma, non è che li abbiamo scoperti noi o li ha prodotti qualcuno. Per esempio, c'è questo elemento di forte contraddizione fra le attività del Carrefour e quelle del commercio al dettaglio, insomma, sono di prossimità. Sono due poli, diciamo, potenziali che possono svilupparsi in modo diverso e non necessariamente, esclusivamente in modo competitivo. Le risorse che avevamo chiesto in variazione era per cercare di, anche qua, dotarci di strumenti per poter studiare delle possibili interazioni. Non è una cosa facile, perché non esistono esperienze in Italia, ahimè, se non pochissime. Però l'università Bocconi ci sta mettendo dentro il naso pesantemente, nel senso che ha sviluppato un certo tipo di capacità di analisi e di proposta. In più, ovviamente, queste scarse risorse ci servivano anche a promuovere conseguentemente lo studio di strategie che potessero dare un po' più di respiro ai nostri piccoli commercianti, e poi iniziative, anche magari lasciando uno spazio anche per iniziative legate al periodo natalizio, piuttosto che in periodi dell'anno come dire, di punta, e qualificare un po' il tipo di iniziativa. Per quanto attiene l'artigianato, invece, una parte di questi soldi dovevano e serviranno a realizzare anche qui una fotografia di quello che è, come dire, di quelle che sono le performance economiche del nostro territorio, perché abbiamo alcuni indicatori che però non sono sufficienti a dirci se questo territorio sta crescendo, è fermo. Sì, abbiamo dei macro indicatori, però poi non riusciamo a leggere un dettaglio preciso di queste cose. Anche qui, allora, vorremmo dotarci di strumenti utili alla città, quindi a chi dovrà compiere delle scelte, e soprattutto poi agli artigiani in questo caso, perché possano leggersi e soprattutto capire quali sono i flussi di lavoratori e di imprese all'interno di questi territori e quali sono le aree di potenziale sviluppo. Quindi queste risorse sono un po' per condividere quantomeno delle situazioni e anche qua decidere poi, a maggior ragione nel momento in cui c'è l'apertura del PGT. Da questo punto di vista è interessante, perché insieme a questi dati, con questi dati e con i soggetti economici, potremmo anche discutere che cosa fare, dove fare, come far crescere questo territorio. Io sono, credo, l'unico assessore che ha chiesto il cellulare, per cui posso rispondere. Cellulare, certo. Che è un Samsung, che credo che sia costato, era già lì in comune, comunque, come vedete, non è una grande roba. L'ho chiesto perché io non, cioè, ce n'è un altro, ma è della mia azienda, e le telefonate che faccio per il comune non potevo caricarle all'azienda. Ho chiesto la bolletta trasparente in modo che tutti possano vedere chi telefono, insomma, e capire qual è il tipo di telefonate. Ho inibito i numeri dei miei figli e di mia moglie, per cui è assolutamente, ho chiesto per questo, semplicemente, che non ce l'avevo, se era possibile averlo, e mi hanno detto che non era un problema. Poi non so a quanto monta, potremmo chiedere la spesa di questo periodo. Basta, credo di aver detto tutto.
Grazie, assessore. Io lascerei spazio alla discussione. Ah no, c'è ancora, scusatemi.
Allora, visto che mi ricollego lui per il discorso cellulare, invece io il cellulare ho quello mio personale, per cui ormai mezza l'inviata è il mio numero personale, quindi mi possono telefonare a qualsiasi ora del giorno o della notte. Per quanto riguarda il personal computer, è stata proprio un'esigenza legata, diciamo, alla modernità. Oggi ci vuole il computer per far tutto. Io a casa ho un mio computer, che però è quello di casa e non lo posso spostare ovunque perché è un fisso, per cui ho chiesto un portatile da poter utilizzare in comune tranquillamente, perché non c'era niente nella sala assessori a disposizione. Mi hanno detto che gli assessori di prima non utilizzavano tutti il computer e quindi ho chiesto un computer per questa ragione, lo utilizzo per il comune di Limbiate. Sinceramente non so quanto possa costare, ma non credo, non è un computer di quelli ultramoderni, è un normalissimo portatile.
Non ammetto discussioni.
Vabbè, comunque, adesso passiamo alle cose magari un pochino più rilevanti. Per quanto riguarda il progetto dei nomadi, allora, il progetto Nomadi rientra nel settore scolastico perché è un progetto di tipo educativo che si rivolge ai bambini che frequentano le scuole di Limbiate per favorirne l'integrazione. Peraltro chi era in giunta nella precedente amministrazione lo dovrebbe conoscere perché è la prosecuzione di un intervento, di un progetto che è partito proprio lo scorso anno scolastico. Per quanto riguarda invece il discorso dell'assistenza educativa handicap, allora ribadisco quello che ho detto un pochino prima velocemente. Allora, anno 2010, stanziamento iniziale 490.000 euro. La spesa finale, adesso io vado un po' a memoria, 562.000 euro a fine anno 2010. Stanziamento 2011, 490.000 euro. A fine anno scolastico è stata fatta una nuova gara d'appalto. Il costo del servizio è passato da circa 14 euro oltre IVA a 20,54 euro oltre IVA. Allora, costo orario. Chiaramente con uno stanziamento di 490.000, che è inferiore a quanto speso nel 2010, il taglio delle ore si aggirava intorno, credo, al 40%. Quindi per tamponare in questo primo periodo dell'anno, settembre-dicembre, abbiamo aggiunto i 60.000 euro. La ragione di questo incremento del costo orario, allora, noi ci siamo fatti fare il dettaglio dalla cooperativa che appunto si è aggiudicata l'appalto, che è stato aggiudicato non al costo più basso, ma all'offerta economicamente vantaggiosa. Significa che sono stati valutati non solo il prezzo, ma anche la qualità del progetto presentato. L'89,64% di questo costo di 20,52 euro è determinato dal costo del personale, perché con la cooperativa che gestiva il servizio precedentemente le educatrici avevano il contratto ANESI. Adesso io sono un po' tecnica, mi dispiace perché non, so che non sono terminologie diciamo che usiamo tutti i giorni. Comunque era un contratto che non prevedeva il pagamento praticamente, non riconosceva gli scatti di anzianità, non riconosceva permessi retribuiti per malattia, per ferie, per permessi anche di tipo personale e non riconosceva una tredicesima aggiuntiva. Cioè tutto era compreso, diciamo, nel compenso mensile. Il contratto che questa cooperativa a cui abbiamo giudicato l'appalto è il contratto delle cooperative sociali, per cui il costo orario non è molto più alto di quello precedente, però in realtà c'è un beneficio economico per le educatrici perché c'è la tredicesima, ci sono gli scatti di anzianità, sono riconosciuti i permessi, le ferie, la malattia retribuita, hanno 18 ore di supervisione, 25 ore di formazione, 17 ore per ogni bambino seguito di equip pagate. Mentre precedentemente tutte queste cose che ho detto adesso, quindi la supervisione, la formazione, il discorso dell'equip, lo rendevano, se volevano, a titolo di volontariato, non veniva riconosciuto dalla cooperativa. Quindi è per questo che c'è stato questo incremento, oltre al fatto che la cooperativa nella sua offerta migliorativa ha dato 100 ore di consulenza per i genitori e per gli insegnanti con una psicopedagogista che è presente praticamente in comune e che garantisce la sua presenza 3 giorni alla settimana, per cui è a disposizione per qualsiasi problema dovesse insorgere appunto su queste situazioni di disabilità. Mi sembra di aver detto un pochino tutto. Sì, credo di aver detto tutto.
Allora, grazie. Per quanto riguarda le domande del consigliere Volpe, il voucher rientra all'interno delle risorse che le assistenti sociali attivano rispetto al progetto che su ogni utente viene fatto. È una delle risorse. C'è stata però una forte impennata di presenze, di prese in carico. e oltre a questo c'è la previsione da ottobre a dicembre di un aumento anche di sfratti, per cui con questa cifra dovremmo metterci al riparo sia rispetto agli sfratti ma soprattutto rispetto al forte aumento di persone che si presentano al servizio. Quindi il voucher viene utilizzato, ma purtroppo spesso e volentieri le situazioni sono così all'acqua alla gola che è necessario intervenire economicamente. Mentre invece per la questione che poneva il consigliere Ghezzi, il dato del 2010 non ce l'ho, mentre invece per il 2011 sono stati stanziati 60.000 euro. Questi 20.000 quindi sono un aumento. C'era qualcos'altro perché non me lo ricordo?
No.
Per quanto riguarda la domanda sul progetto Patto Locale Sicurezza, effettivamente era un progetto che nasceva con la precedente amministrazione, quindi trovo, essendo stato un progetto seguito in maniera, come dire, seguendo delle linee di logicità, non vedevo per cui dover bloccare un qualcosa che di per sé andava bene. Questo, penso che non ci siano problemi ad ammettere se una cosa va bene, che sia, cioè non ci devono essere dei preconcetti di barricate destra o sinistra su questo punto. La sicurezza non ha un colore, presumo, quindi è giusto ammettere quello che sono i dati effettivi. Mi permetto una divagazione, visto che siamo stati un po' tirati in causa tutti su PC portatile o cellulare, mi sembra un po' una cosa un po', permettete se uso questo termine, un po' pretestuosa, perché qualsiasi postazione di lavoro presuppone che uno debba avere oggigiorno almeno un personal computer. La scelta tra il tower o il portatile, oggettivamente, se qualsiasi persona ha a che fare con un'azienda di una certa dimensione tende a darti il portatile, perché così può lavorare anche da casa, quello che effettivamente facciamo anche noi, quindi non è che è un lusso, è una funzionalità riferita all'attività che devi fare anche in orari che vanno oltre le normali 8 ore di lavoro, quindi questo mi sembrava un po' una cosa su cui attaccarsi, su questo mi sembra un po' pretestuoso. Poi chiudo qua.
Diamo spazio alla discussione di questo ordine del giorno. Si è prenotato il consigliere Volpe della Lega Nord.
Sì.
Prego, consigliere Volpe.
No, sono contento che il discorso dei voucher sia partito, perché mi sarebbe dispiaciuto che del lavoro fatto anche con gli uffici venisse interrotto, e mi sembrava un'iniziativa importante. Per quanto riguarda i nomadi, va bene, io probabilmente nella scuola non conoscevo i bilanci, però 8.000 euro sono in più. Io questo ho chiesto, cosa servono questi 8.000 euro in più? E di questo non ho avuto risposta, a parte il progetto per far partecipare i nomadi nelle scuole, che mi sembra che fosse già attivo anche l'anno precedente, no? Poi, per quanto riguarda i PC, io so che ho sempre usato il PC in comune, quello del comune, quindi mi spiace ma non riesco a capire quale sia il problema. Cioè, no, non sono del comune, mi dispiace, questa qui è un'iniziativa, una richiesta estemporanea, perché noi non l'avevamo mai richiesto, quindi è una cosa estemporanea, una volontà ulteriore di un acquisto secondo me fuori luogo, perché 300-400 euro potevate, assessore, con il gettone, con l'indennità, che comprarvelo, e specialmente il telefonino, se costa 10 euro andarlo a chiedere al comune mi sembra vergognoso.
Grazie consigliere Mestrone, altri interventi? Scusa consigliere Volpe.
Posso rispondere al...
Prego, prego.
Forse no. Mi scuso se non sono stata chiara. Allora, gli 8.000 euro in più non sono in più rispetto al progetto dell'anno scorso, servono quest'anno per portare, per dare continuità al progetto che era stato avviato l'anno scorso, per non lasciarlo bloccato, finito a giugno, per portare avanti questo discorso con i bambini che erano stati coinvolti e con altri che eventualmente dovessero aver bisogno. Tutto qua. Allora, può durare per sempre se l'indicazione politica sarà quella.
Non fate interventi duetti. Concluso? Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, do spazio alla dichiarazione. Ah, se... Prenotato il consigliere Fortunati del Partito Democratico. Prego, consigliere Fortunati.
Un brevissimo intervento. A me sembrava, voglio un po' capire come si svilupperà il confronto all'interno di questo consiglio, perché credo che ci siano delle regole, queste regole se le manteniamo tutti, il consiglio comunale funziona. Se non le manteniamo, difficilmente riusciamo a capirci, perché le posizioni rimangono molto rigide e non si riesce ad avere un confronto che poi deve portare alla soluzione dei problemi, possibilmente soluzione dei problemi del Consiglio Comunale nel suo insieme. Quindi bisogna capire che cosa significano le comunicazioni, se le comunicazioni sono comunicazioni solo della Giunta, o sono comunicazioni legate, no, solo questo elemento. L'altra considerazione è un po' questa: noi abbiamo fatto la commissione bilancio, il presidente di questa commissione è un membro dell'opposizione. Io credo che tutti i consiglieri comunali abbiano il diritto di chiedere delle informazioni, però non so come funzionano le relazioni tra i partiti e tra i gruppi. Probabilmente se ci fosse un'informazione precedente, magari qualche 10 minuti in meno il Consiglio Comunale potrebbe risparmiarlo. Io voglio solamente dire una cosa. Ho notato una novità, non so se avveniva. Ho partecipato a 2 o 3 discussioni sul bilancio nel precedente mandato vostro. Non ho visto una organizzazione di informazione, e quindi mi complimento col sindaco e con la giunta, sulle singole questioni come l'ho sentita questa sera. Questo è stato un elemento, secondo me, di novità molto importante. Primo, perché ha messo in evidenza non solo le capacità, ma lo studio che, nonostante i 3 mesi di lavoro, gli amministratori hanno fatto e hanno saputo rispondere alle singole questioni anche sulle domande, non sugli interventi iniziali. Secondo, è stato giusto anche perché tutti quanti, a partire da noi, a partire dal Consiglio Comunale, ma anche dal pubblico, gli assessori possono essere valutati anche dall'esterno per le loro capacità, e credo che sia stato un punto di partenza molto importante. Un elemento e una considerazione positiva io la faccio per gli sforzi che sta facendo l'amministrazione nel ottemperare ad una manovra che viene dall'alto, economica e finanziaria, che riguarda il comparto dei comuni, che non dico io, ma che l'ANCI sostiene, che contrasta palesemente con il processo di attuazione del federalismo, e l'ANCI è l'organizzazione dei comuni dove comprende tutti i sindaci di tutti i colori dello schieramento parlamentare. E credo che noi di difficoltà ne avremo ancora. Ora, potremmo fare anche noi delle osservazioni critiche, le abbiamo fatte in commissione, qua ce le risparmiamo. Voglio solamente fare una considerazione molto sottovoce, che contrasta un po' con ciò che è avvenuto nel passato. È giusto che si cerchi di inserire elementi di controllo se si pensa che l'amministrazione utilizza delle risorse che non servono. Io credo che le risorse che vengono utilizzate dagli assessori e dal sindaco sono risorse finalizzate a migliorare la qualità del lavoro amministrativo. E sono risorse, mi pare, che sono di gran lunga inferiore di quanto l'amministrazione precedente ha buttato dalla finestra quando ha deciso di licenziare due dirigenti. 800 milioni di euro. 800 mila euro, scusate, 800 mila euro. Quindi io dico sta cosa non per spirito polemico, ma per dire state attenti quando andate a sottolineare alcune piccolezze e perdete di vista ciò che è avvenuto nel passato, che piccolezze non sono. Quindi io devo dare un giudizio allo Stato positivo del lavoro che è stato fatto, nonostante il periodo a disposizione di questa amministrazione. Credo che la partenza sia stata una buona partenza, continueremo a verificare nel futuro. Il ruolo che loro hanno svolto fino ad ora e l'impegno che hanno profuso, al di là delle polemiche, anche nei confronti del sindaco, perché se il sindaco non fosse in comune per un numero di ore sufficienti, probabilmente questo lavoro non sarebbe andato in questa direzione con questa puntualità e precisione, quindi il lavoro del sindaco, la presenza in comune è costante, ritengo che il punto di partenza è buono, andiamo avanti così che credo che i cittadini del nostro comune saranno soddisfatti del lavoro che state facendo e che stiamo facendo come Consiglio Comunale.
Grazie consigliere Fortunati. Provo a verificare se funzionano adesso. Consigliere Mestrone, verifichi se per ipotesi funzionano.
No, continuo a provare con ansia, ma...
Prova
a vedere. No, in ogni caso non si prenota, quindi non... ma è comodo anche così.
Prego, consigliere Mestrone.
Farò un intervento brevissimo da questo punto di vista che userò anche come dichiarazione di voto perché... Mi sa che mi tocca più replicare a due o tre considerazioni del consigliere Fortunati, che apprezzo quando vuole prendermi per mano e guidarmi sui sentieri della politica, ma però dire in questa sede che i cittadini di Rimbiate stanno apprezzando il lavoro del sindaco, io stamattina, vedendo i cittadini di Rimbiate che operano nella scuola, non ho avuto questa percezione. Allo stesso modo, anzi mi sembravano abbastanza animosi nello spiegargli che probabilmente la strada che stava andando a prendere non era quella giusta e penso che nei prossimi giorni resteranno altrettanto animati dal desiderio di spiegarglielo e farglielo capire. Per quanto riguarda la Commissione Bilancio, mi spiace che a volte lei non percepisca la dose di ironia dicendo che non ero preparato perché mi ero occupato dei problemi della scuola, tant'è che poi le domande che ho fatto erano molto pertinenti e dimostravano che il bilancio l'avevo letto. Adesso l'ho spiegato la battuta, però le dico una cosa. All'interno del nostro gruppo abbiamo l'abitudine di condividere il lavoro in commissione tra gruppo consigliare. Prendo atto comunque del suo suggerimento di farmi dire da chi ha partecipato alla commissione, faccio altrettanto con lei perché il consigliere Ghezzi, che non era in commissione, non ha ricevuto delle informazioni che ha chiesto stasera. Quindi impegniamoci tutti e due a condividere il lavoro della commissione con i consiglieri del proprio gruppo. Per quanto riguarda invece la variazione, è una variazione sulla quale comunque mi sembra ci sia poco da dire. Non mi piace perché anticipa la riduzione di quello che poi verrà eliminato nella variante sulla dismissione dell'elettrodotto, che ritengo fosse un intervento comunque necessario, comunque riprogrammabile. Mi piace perché, con spirito provocatorio, seguendo Ghezzi, ho chiesto all'assessore, pur sapendolo, che, e non per recriminarlo, ma per seguire la logica delle domande di chi mi aveva preceduto, nasceva da un nostro progetto sicurezza, per cui che trovi sbocco all'interno del bilancio di questa variante, lo vedo solo come un fatto positivo e condivido per il bene dei cittadini e della sicurezza sul territorio. Ci sono alcuni aspetti che mi lasciano perplesso, tra cui alcune spese previste ad agosto e poi tolte dopo un mese, come quella sul commercio, come quella sugli incontri nei quartieri, per cui alla fin fine il Popolo della Libertà su questa proposta di presa d'atto della deliberazione di giunta si asterrà.
Grazie consigliere Mestrone. Si è prenotato il consigliere Ghezzi del Partito Democratico. Prego,
sì, consigliere. Solo per due brevi battute e la dichiarazione di voto. Ma io penso che sulla questione dei PC portatili credo che sia una mossa vincente. Con questa mossa hanno risparmiato una segretaria, cioè credo che se uno sa utilizzare il computer e dà la possibilità di utilizzarlo, credo che sia tutto vantaggio del lavoro e dell'efficienza del lavoro che sono chiamati a svolgere, per cui complimenti per questa scelta. Sulla questione del progetto sicurezza e quant'altro, ma io credo che è bene avere dei progetti, ma è anche diciamo che i progetti bisogna anche finanziarli per portarli avanti. Credo che al di là di chi l'abbia pensato, questa sera questo progetto è stato finanziato.
Per ultima cosa, non ammetto interventi fra i due consiglieri.
Mi dispiace consigliere Mestrone, a volte non capisco.
Ma per favore consigliere Mestrone, dai.
Per quanto riguarda la discussione di questa sera, io sono rimasto, come il consigliere Fortunati ha detto poco fa, sono anch'io rimasto piacevolmente impressionato dalla chiarezza e dalla preparazione degli assessori. Noi eravamo spesso abituati a dover ascoltare molte cose dai funzionari del comune, non perché questo non andasse bene, però io credo che le scelte vadano spiegate e raccontate dalla parte politica, poi i funzionari ben vengano nello spiegare magari dei chiarimenti tecnici o più legati a questioni legali o di legittimità. Io sono molto, molto contento perché vedo un lavoro di squadra, che è quello che noi abbiamo detto alla gente che saremmo andati a fare. Noi non abbiamo un'amministrazione fatta di persone che sanno il fatto loro, e stasera io credo che lo abbiano dimostrato. Poi ovviamente ciascuno avrà le sue opinioni, ma questa è la mia opinione. Ovviamente il gruppo del Partito Democratico voterà a favore di questa variazione di bilancio. Grazie.
Grazie consigliere Ghezzi. Altri interventi? Il consigliere Volpe della Lega Nord.
Sì, niente, volevo solo precisare una cosa. Sono stato 5 anni assessore al bilancio, i primi 5 anni di questo mandato, però mi ricordo, contrariamente a quello che diceva lei Fortunati, che ho sempre risposto alle domande che venivano fatte su precisazioni anche di numeri piccoli o grandi come questa sera, pur essendoci anche allora le commissioni. Quindi le commissioni servono per dare degli indirizzi e delle modalità, però le domande interessanti che vengono fatte, sottoposte anche durante un consiglio comunale, in modo che anche altri possano sentire eventualmente le riflessioni in merito su questo. Sul buon lavoro di questa amministrazione, anch'io mi diciamo associo a quello che ha detto Maestrone. Sulla scuola stamattina in quella riunione io sono rimasto piuttosto perplesso per una mancata possibilità di elasticità da parte dell'amministrazione di modificare un qualcosa che era stato deciso e che comunque secondo me aveva ampi margini di cambiamento. Non riesco a capire, non ancora riesco a capire qual è il vantaggio che ha il Comune di Rinviata in questa operazione. Io posso solo pensare che ci sia un enorme svantaggio quando alcune persone rimarranno a casa dal lavoro e i servizi sociali non avranno i soldi per dare gli aiuti economici, quindi di questo grande paura. Quindi voto di astensione.
Grazie consigliere Volpe. Ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto? Consigliera Modica Loredana di Rinviata Solidale, De Luca Sindaco.
Sì, io sarò, buonasera a tutti, molto breve perché non voglio, volevo solo dire che come rappresentante della lista di Rinviata Solidale approviamo la variazione di bilancio e il lavoro che stanno svolgendo gli assessori e tutti i nostri colleghi. Basta.
Molte grazie del suo intervento. Si è prenotato il consigliere Fossati.
Sì, grazie.
Sinistra per l'inviate. Scusi. Prego.
Grazie Presidente. Niente, dichiarazione di voto. Ovviamente il nostro gruppo voterà a favore della ratifica. Volevo fare anch'io i complimenti a tutti gli assessori per il lavoro svolto finora e per la preparazione dimostrata. Per quanto riguarda invece i costi che possono essere sostenuti, io sono sicuro che entro il 12 di ottobre credo verrà presentato il preventivo di spesa del Consiglio Comunale e della Giunta e in quel momento avremo modo di capire se costa più la Giunta di oggi, il Consiglio Comunale di oggi o quello delle amministrazioni passate. Tutto qua.
Grazie consigliere Fossati. Non ci sono altri interventi. Consigliere Romeo Antonio
cercavo di leggere il verbale che mi è stato consegnato, che sicuramente è stato più concentrato sulla variazione di bilancio, quella che viene discussa dopo. Però credo che è inevitabile quando c'è un cambio di amministrazione che in sede di assestamenti, di capitoli o di piccole variazioni, piccole e grandi, ci sia sempre questa situazione di imbarazzo. Quindi mi meraviglio quando qualcuno lo solleva, insomma. Credo che però bisogna avere onestà intellettuale da ammettere quando un progetto è precedente e si condivide di dirlo. Se non ci fosse stata la precisazione, nessun riferimento al progetto sicurezza, si è parlato del 70% Regione Lombardia, 30% Comune, ma non era stato detto che era dell'amministrazione precedente. Prendo atto della dichiarazione dell'assessore Tatti invece, della sua onestà intellettuale, che ha detto una cosa molto interessante e che invito a tutti gli assessori, al sindaco compreso, di prendere atto laddove c'è un progetto, una situazione positiva. Credo che deve essere condivisa e si porta avanti senza distinzione di colore, perché credo che, come diceva lui, il progetto sicurezza è un progetto molto importante. Voglio solo raccomandare all'assessore il fatto che proprio nasceva sul mettere la videosorveglianza nei punti strategici della città, proprio perché, visto che si va in collaborazione con i carabinieri, doveva servire anche per identificare un domani, quando ci fosse qualche problema più grande, potesse servire anche per loro per individuare certi fenomeni. Quindi è chiaro che questo era lo scopo, e questo è lo scopo per cui la Regione Lombardia in un incontro aveva stabilito proprio di darci il contributo, quindi di impegnarsi dal contributo, 70 Regione, 30 Comune, proprio perché ci credevamo per la sorveglianza. Non ci interessava nelle auto, nelle macchine, le moto, né nient'altro, e quindi un impegno spero che si venga destinato tutto e non videosorveglianza magari in qualche piazzetta, insomma. Credo che sia più importante una videosorveglianza più strategica e non quella per elevare le velocità magari e fare cassa, perché questo non era questo lo spirito con cui noi avevamo fatto. Una battuta mi permette l'assessore che poi, madonna, mi sfugge il nome, scusami, Loda, perdonami, non lo conoscessi, l'ho fatto apposta, lo conosco, proprio mi sfuggiva. La battuta per battuta, il teatro è vero che la pulizia di 40.000 euro è un incremento di spesa, ma forse perché l'abbiamo utilizzato, perché altrimenti non ci sarebbe questa cosa. Finisco qui, perché poi la variazione di bilancio, quell'altra, sicuramente può avere qualche discussione. Per quanto riguarda il nostro gruppo, anche noi ci asteniamo come disponibilità per far capire che comunque anche l'astensione è un segno anche di condivisione su alcune scelte, e laddove c'è disponibilità si può andare avanti. Certo, la presentazione di questo Consiglio Comunale per quanto riguarda la scuola doveva invece vederci molto più accaniti e molto più con una presa di posizione, visto che si parla molto di scuola, ritengo che poi nella versione di bilancio si possa entrare nel merito. Ritengo che si stia facendo un errore, e lo anticipo, per quanto riguarda la vostra scelta di per quanto riguarda il discorso scolastico, di da 4 portarli a 2. Credo sia una scelta da 3. Mamma mia, siete attenti, fa piacere, vuol dire che ascoltate. Magari l'ho fatto apposta per sentire se voi eravate attenti. Quindi, credo che sia una scelta molto scellerata per il Paese, perché fino ad oggi non abbiamo capito quali sono i vantaggi, ma però entreremo dopo. Di quanto riguarda il gruppo, ci asteniamo per questa variazione.
Grazie, Sofia Romeo.
Ho l'obbligo di dire alcune cose. Vabbè, sulla scuola faremo il Consiglio Comunale aperto, vi assicuro che non è stata una scelta facile, ma la motivazione sicuramente secondo noi c'è, se no non l'avremmo fatta. Devo poi puntualizzare due cose, chiedo scusa al consigliere Romeo se ho detto una cosa che ho capito così quando ci siamo visti, ed è l'unica cosa che poi ci siamo visti, perché da allora abbiamo avuto poco motivi di vederci. Però assicuro che ho capito male indubbiamente, però sono contento di aver capito male e di aver attuato quello che ho capito di attuare, primo sul cambiamento del segretario. E poi volevo dire, riguardo alla chiarezza e alla dare a Cesare quel che è di Cesare, oggi mi sono arrivati i ringraziamenti del Villaggio Giovi per l'apertura del centro prelievi nel pool ambulatorio che c'è. Ecco, volevo dire che è stata un'iniziativa di Romeo, quindi ci tengo a dire che il merito non è mio, ma è un lavoro che abbiamo portato avanti insieme, ma l'iniziativa è nata solo dal consigliere Romeo. Grazie.
Sì.
Sindaco, poteva anche invitarmi, visto che non sapevo che aveva aperto il centro prelievi. Proprio lo spirito di collaborazione.
Non l'abbiamo inaugurato, faremo una
Ok. Sarà invitato. Allora spero che venga invitato.
Grazie, si è terminata la discussione, dichiaro chiusa la discussione e procedo alla votazione di questa ratifica e deliberazione di giunta comunale numero 162 del 3/8/2011 all'oggetto variazione di bilancio. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è contrario? Chi si astiene?
Mi dà il risultato della votazione.
Con 14 voti a favore e 9 astenuti, il Consiglio Comunale approva. Secondo punto dell'ordine del giorno è la variazione di bilancio. Do la parola all'assessore Ripamonti e Angela.
Sì, dunque, praticamente quasi subito dopo aver attuato questa variazione urgente in giunta, è arrivata una comunicazione, un dettaglio, un chiarimento, insomma, sull'entità dei trasferimenti statali. È stata una amara sorpresa scoprire che una voce che si chiama compartecipazione IRPEF, che nel vecchio bilancio era addirittura sotto altro titolo, insomma, era da considerarsi inglobata in quello che era il trasferimento definitivo dei finanziamenti dello Stato. In poche parole, nel 2011 lo Stato dà al Comune di Limbiate 6.737.968 euro a fronte di 8.190.462 euro del 2010. Quindi si tratta di un taglio di finanziamenti statali di 1.450.000 euro. A questo punto ci troviamo ad affrontare un'altra delibera, perché questi 730.000 euro in meno vanno in qualche modo coperti. Tenendo presente l'urgenza e l'importanza delle spese legate ai servizi di cui abbiamo parlato finora, abbiamo recuperato queste risorse e la proposta di delibera è proprio in questo senso. Allora, a proposito dell'addizionale comunale sulla energia elettrica, la previsione iniziale di 200.000 euro si è rivelata poi sottostimata, per cui si prevedono altri 126.000 euro a seguito di questo aumento dell'addizionale comunale. Altre entrate che si sono verificate nel frattempo sono 36.000 euro di utili CAP, 142.000 euro, si tratta di un saldo prima casa ICI del 2008, 70.000 euro affitto Gelsia, altri 85.000 euro di utili legati a Gelsia, 68.000 euro di addizionale ex ECA. E per colmare la differenza abbiamo preso in considerazione un'entrata che nella delibera precedente avevamo in un primo momento accantonato. Si tratta del debito di 175.000 euro che l'ex sindaco Romeo e il signor Giammarusti hanno nei confronti delle casse comunali in seguito ad una sentenza della Corte dei Conti. Abbiamo dovuto sì eliminare quelle entrate, cioè quella imputazione di spesa all'attività del commercio e all'attività legata alla comunicazione, questo ovviamente in accordo con l'assessore di competenza, anche perché per quanto riguarda quest'ultima voce, all'interno dello stesso settore si sono così evidenziate delle economie che è possibile utilizzare al posto di questi 10.000 euro che abbiamo tolto. Oltre a questa variazione legata alle spese correnti, siamo intervenuti anche nella parte degli investimenti, procedendo ad una diminuzione delle previsioni di spesa e di entrata. Quindi da 11.342.600, che era la previsione iniziale, siamo scesi a 6 milioni e mezzo circa. Questo perché? Perché abbiamo evidenziato, insomma, nei vari impegni di spesa quelle voci che non ci sono sembrate realizzabili entro la fine dell'esercizio, cioè abbiamo cercato di dare al bilancio un aspetto un po' più realistico. E così vi posso dire quali sono le voci che abbiamo eliminato. Una di quelle di queste è la dismissione dell'elettrodotto, di cui abbiamo già parlato prima, in parte già eliminato con la variazione di agosto. Per quanto riguarda tutti gli impegni di spesa legati alle scuole, diciamo che abbiamo raggruppato la voce manutenzione scuole sotto appunto un'unica voce, prevedendo 150.000 euro, 150.000 euro per interventi di ristrutturazione urgente agli edifici scolastici. Abbiamo ovviamente mantenuto l'impegno di spesa per la realizzazione della scuola di Via Torino, perché ha proprio un progetto già iniziato. Abbiamo previsto 130.000 euro per la sistemazione del refettorio di Via Pace in seguito alla necessità di ampliamento di questo refettorio. 120.000 euro per una manutenzione straordinaria per le palestre. Ecco, per quanto riguarda il settore scuola abbiamo mantenuto questi impegni, queste previsioni di spesa. Per il resto abbiamo eliminato per esempio la previsione di spesa per il centro diurno anziani, il recupero edifici, il centro anziani di Mombello, proprio perché a questo punto dell'esercizio non sarebbe giustificabile, insomma, lasciare in bilancio questo tipo di previsione che appunto non si riuscirà a realizzare. Abbiamo operato questi, diciamo, ridimensionamenti nelle spese degli investimenti anche per rispondere ad un rilievo della Corte dei Conti. La Corte dei Conti alla fine di agosto fa questa segnalazione, cioè dice di fornire indicazioni e chiarimenti in ordine alla modalità di determinazione degli oneri per permessi a costruire, che a fronte di limitati accertamenti negli ultimi anni sono previsti in misura estremamente elevata. Cioè la Corte dei Conti dice come è possibile aver messo in bilancio una previsione per oneri di urbanizzazione di 3.700.000 euro quando gli anni precedenti, e qua c'è tutto proprio uno specchietto, insomma, ci sono stati accertamenti per esempio nel 2010 di 1.382.000 euro. Nel 2009 1.224.000, quindi la Corte dei Conti invita a rivedere questa previsione di entrata. E noi abbiamo abbassato questa previsione di entrata degli oneri di urbanizzazione di 2 milioni, quindi la situazione attuale è che nelle spese di investimento la previsione per oneri di urbanizzazione è di 1.200.000, accertati per il momento 913.000. Cosa dire d'altro? Vorrei aggiungere questo, che questo qua non è l'unico rilievo che ha presentato la Corte dei Conti, ce ne sono altri sei arrivati con una comunicazione dell'inizio di settembre che diciamo che sono rilievi che ci preoccupano un po', insomma, io li ho elencati e adesso ve li accenno, insomma. Comunque penso che tutti i consiglieri abbiano a disposizione questa comunicazione della Corte dei Conti. Sì, ecco, diciamo che in questa comunicazione la Corte dei Conti per alcune voci investe proprio il Consiglio Comunale. Il primo rilievo riguarda il mantenimento in bilancio di residui attivi anteriori al 2005, quindi invita la Corte a fare un riaccertamento di questi residui non incassati. Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, di nuovo prende in esame questa voce e dice che il principio di prudenza porta ad accertare in bilancio quello che si è effettivamente riscosso. Il terzo rilievo riguarda le anticipazioni di cassa per importi elevati e per lunghi periodi. Questo comporta il pagamento di interessi passivi. Il quarto rilievo riguarda l'operazione di project financing utilizzato per la realizzazione della piscina. La Corte dei Conti fa questo rilievo, dice la piscina è costata 7 milioni di euro, formalmente a carico del soggetto privato, è stata affidata per 15 anni a questo soggetto privato che ha realizzato la piscina e l'ente locale si è impegnato a erogare un contributo annuale piuttosto cospicuo, 300.000 euro all'anno, rilasciando però anche una fideiussione a garanzia del mutuo contratto dal soggetto attuatore. Questa fideiussione praticamente obbliga l'ente locale ad intervenire in caso di inadempimento del debitore e la Corte invita il Consiglio Comunale ad analizzare la situazione e verificare se la fideiussione è stata rilasciata secondo le modalità previste dall'articolo 207 del testo unico. E inoltre dice che non sembra che gli interessi siano stati conteggiati insieme all'indebitamento. Sostiene che sembrano esserci forti dubbi sulla natura dell'operazione, che più che un project financing si avvicina a un finanziamento atipico. Il quinto rilievo riguarda le modalità di accertamento delle imposte arretrate. Nel 2009 sono stati accertati ICI per 800.000 euro su una previsione di 300.000 e un riscosso di 38.000. E allora lei dice, poiché gli accertamenti non riscossi confluiscono nell'avanzo di amministrazione, se anche una parte di questi residui attivi risultassero insussistenti, il Comune si troverebbe in difficoltà. L'ultimo rilievo è invita anche qua a fare un monitoraggio in ordine all'andamento dei contratti di finanza derivata. Ha esaminato l'operazione di finanza derivata che è stata attivata dal Comune e appunto invita a seguire l'andamento di questi contratti. Per il momento il primo contratto ha portato un introito negli ultimi anni di 5.000, 4.000 e 3.000 euro, 2008, 2009, 2010. Il secondo contratto invece ha portato un introito di 10.000 euro, quasi 11.000 nel 2008, ma per i due anni successivi, il 2009 e il 2010, invece risulta un esborso da parte del Comune, che ha dovuto pagare 40.600 euro nel 2009 e 57.000 nel 2010. Sono contratti che non si possono rinegoziare e la Corte dei Conti prende atto dei risultati che sembrano essere sicuramente negativi. Noi di fronte a questi rilievi adesso cercheremo di capire, dovremmo rispondere perché siamo noi come amministrazione attuale che dovremmo dare delle risposte e insieme al dirigente del settore, insieme al segretario, insieme all'organo di controllo nostro che sono i revisori dei conti, cercheremo di capire e di dare appunto delle risposte e intervenire dove bisogna intervenire. Io credo di fermarmi qua, lascerei la parola al dottor Cogliati per quanto riguarda i risultati contabili del, del patto di stabilità e degli equilibri di bilancio. È la terza, è vero, io faccio sempre un miscuglio.
Devo intervenire. Su questo punto no. Okay.
Bene, dichiaro aperta la discussione. Invito i consiglieri comunali che intendono intervenire e portare il loro contributo su questo punto all'ordine del giorno di prenotarsi. Si è prenotato il consigliere Fossati della sinistra per l'Imbiate. Prego, consigliere Fossati.
Grazie. In questo periodo di crisi economica.
Vorrei che fra il pubblico ci fosse un po' più di silenzio. Che la gente fuori che disturba. Continui.
Grazie. Quest'anno la crisi economica si è fatta sentire molto più forte e a differenza di quello che ci raccontava il governo negli anni passati, di cui i più grandi sostenitori partiti del PDL e della Lega, quest'anno hanno dovuto ammettere che anche il nostro Paese è in grave difficoltà. La discussione viene affrontata tutta sul come cercare di rispondere alla crisi e ovviamente ogni parte politica per la parte che rappresenta cerca le soluzioni migliori. Uno degli effetti che possiamo vedere come comune è il taglio di 1.450.000 euro di trasferimenti allo Stato che indubbiamente indeboliscono l'economia del nostro comune. Ma la cosa più interessante sarebbe riuscire a capire dove parte e da dove parte la crisi economica nel mondo. Nello scorso Consiglio Comunale abbiamo ricordato l'11 settembre, è l'atto più grave nella storia che io possa ricordare, ma penso che chi è nato dopo la Grande Guerra riesce a ricordare. Io ricordo che quando è corso mio fratello a informarmi che si erano abbattuti degli aerei, lui a me aveva detto sono state bombardate le Torri Gemelle, io credevo a un'invasione aliena perché non pensavo ci fosse qualcuno che poteva attaccare gli Stati Uniti. Ma poi abbiamo approfondito la situazione, si è evoluta e abbiamo visto che ciò che ha creato la crisi era proprio il sistema del debito e la precarietà della vita delle persone. Cioè le persone si indebitavano per comprare casa, rivendevano casa molto più di quella che la compravano e continuavano a indebitarsi. E le banche, abbassando i costi del denaro, hanno favorito questo indebitamento. Le banche, accumulati i debiti, sono riusciti a farne spezzatino e metterle sul mercato di Wall Street e da lì sono nati i derivati. Ecco, il nostro governo, oltre a tagliare i fondi allo i trasferimenti dello Stato, ha tagliato le ore e i giorni di permesso che i singoli consiglieri possono prendere per partecipare al Consiglio, si appresta a fare spese, tagli di spese rilevanti sulla sanità e sulla scuola, e tra l'altro anche la importante discussione che la nostra Giunta si è trovata ad affrontare su come gestire la scuola, è una legge fatta da chi a oggi si erge a difensore della scuola. È proprio da quella parte che arriva l'abolizione e il tentativo di far fallire la scuola pubblica. Questo per dire cosa? Per esprimere una grande preoccupazione rispetto a quanto ci viene comunicato dalla Corte dei Conti. La Corte dei Conti fa tutti i rilevamenti che l'assessore ha spiegato. E sulla questione del monitoraggio dei contratti di finanza derivata, ebbene, quella finanza derivata è proprio quella finanza speculativa che il mondo della finanza ha creato, riuscendo a portare nel fallimento la finanza globale e l'economia globale. Noi abbiamo due di questi fondi, di questi contratti. Uno dei due contratti ci porta circa 13.000 euro di guadagno in 3 anni, e il secondo contratto ci porta a 10.000 euro di guadagno nel primo anno, nel 2009 ci porta a 40.602 euro di perdita e nel 2010 ci porta a 57.174,01 euro di perdita, con la previsione che se le cose continueranno così, ovviamente nessuno potrà saperlo, la previsione di perdita potrebbe essere intorno ai 200.000 euro per le casse del comune, soldi che tornerebbero molto comodi per finanziare l'aiuto sociale ai nomadi, per finanziare l'aiuto sociale a tutte quelle persone più disagiate della nostra società. Ma la cosa che più mi spaventa invece è proprio quello che colpisce la cultura degli italiani, cioè il fatto che l'inviato ha proceduto all'accertamento di imposte arretrate relative all'ICI per 800.000 euro, a fronte di una previsione iniziale di 300.000 euro. Peraltro, a fronte di detto accertamento, risultano riscossi solo 38.000 euro. Allora, questa è una cosa che ci dobbiamo chiedere noi. Cioè, come fa il comune a stare in piedi se i cittadini non pagano le tasse? Ma non solo introiti dovuti a pagamenti delle tasse, quello che manca nelle tasche del comune sono anche gli oneri di urbanizzazione, a quanto pare, che ci portiamo dietro da diverso tempo. Un altro esempio di rischio per l'economia del comune che è stato fatto dalla precedente amministrazione è rappresentato nel project financing per la realizzazione della piscina di 7 milioni di euro. L'impegno, questo finanziamento è stato fatto, il project financing è un metodo per fare in modo che gli enti pubblici non si indebitino, ma riescano a produrre comunque lavoro pubblico e progetti pubblici. Il project financing è lecito, non c'è niente contro. Quello che sottolinea la Corte dei Conti sono le modalità con cui questo viene fatto. Praticamente un privato si ha l'onere di costruire una struttura che dopo diverso tempo e si sancisce in una convenzione passa alla proprietà pubblica. In questo caso il Comune, oltre a finanziare più che del 50% della rata che l'investitore privato si carica per pagare la struttura, è andata anche a garantire la struttura per il privato. E io non so se è del tutto lecito, anche perché è chiaro che garantire 5 milioni e mezzo porta a costi e a gravi di costo per la struttura del comune. Io credo che ci sia bisogno anche di caricare dei costi sul bilancio, che forse non sono stati caricati, credo, se non ho capito bene la relazione, però su questo se sbaglio mi corregga, e credo ci sia la necessità comunque che il Comune debba comunque garantirli, perché se l'investitore privato non paga deve intervenire il Comune. L'altra cosa molto pesante rispetto a come è stato come è stato l'andamento del bilancio, sono gli anticipi di cassa. Cioè, gli anticipi di cassa sono stati per 159 giorni nel 2009 di 395.988 euro. Nel 2010 sono stati di 192 giorni. Gli interessi pagati, scusate, nel 2009 sono di 10.335 euro, nel 2010 sono di 24.627 euro e nel 2011 sono di 11.100 euro. Se voi sommate questi soldi ai soldi che abbiamo perso con la finanza derivata, investendo quei soldi lì, io credo che l'Imbiate abbia un, si possa permettere oggi un tenore di vita leggermente più alto e i conti del comune potrebbero magari e questi soldi potrebbero confluire magari in altri servizi essenziali, essenziali per la città. Sono molte altre le rilevazioni che fa la Corte dei Conti. La grande preoccupazione, insieme al fatto che negli anni futuri le manovre finanziarie fatte dallo Stato per far rientrare il grande debito pubblico che il nostro Stato si porta dietro e che ci porti a stringere. Anche il fatto di eliminare i residui attivi del Comune ci porterà a, a per degli effetti sul bilancio a, a, a ridurre la nostra spesa, che praticamente si ridurrà al minimo indispensabile. Negli anni precedenti io credo che ci sia stata la più grande occasione che all'Imbiate si era presentata, offerta da una giunta di centrosinistra che era il Carrefour, che ha portato sul territorio dell'Imbiate decine di milioni di euro. Abbiamo fatto determinati investimenti che non hanno per nulla abbassato la spesa corrente del Comune, mentre oggi io credo che qualsiasi risorsa il Comune abbia a disposizione sia necessario porla per ridurre drasticamente la spesa corrente. Una su tutte, io credo che l'investimento negli, nelle risorse, perdonatemi, nelle energie rinnovabili, grazie, nelle energie rinnovabili, sia quella di investire proprio nelle energie rinnovabili. Noi spendiamo circa 1 milione di euro l'anno per la corrente elettrica, per l'illuminazione della città pubblica, e spendiamo circa 500.000 euro per il riscaldamento degli edifici. Io credo che avviare un percorso di riqualifica degli edifici pubblici e avviare all'interno del PGT l'efficienza energetica negli edifici privati possa lanciare un'economia locale e aiutare molto l'attività degli artigiani a far ricrescere l'economia locale, oltre che a rilanciare l'occupazione sul territorio. Un'altra occasione potrebbe essere quella di fare un polo per le energie rinnovabili, una struttura che si specializzi in questo per fornirci le migliori tecnologie presenti sul territorio. È chiaro che se noi riuscissimo a mettere, invece che il metano nelle scuole, riuscissimo a fare il riscaldamento col geotermico e riuscissimo ad avere una rete elettrica a basso consumo e pannelli solari, io credo che il Comune riuscirà a godere di svariate centinaia di migliaia di euro nei giorni futuri. Ma le possibilità che abbiamo non sono molte, le risorse che abbiamo sono pochi terreni disponibili che noi dobbiamo vendere e ci sono anche già promesse fatte in campagna elettorale che comunque i cittadini giustamente si aspettano, tipo il rifacimento della scuola di via Torino. Io credo che dovremmo essere saggi e dobbiamo riuscire ad abbassare la spesa corrente del Comune per riuscire a dare risorse in continuazione alla città per poter tornare a investire sulla città pubblica. La città pubblica è quella che deve essere finanziata dalle tasse, quindi io invito i cittadini presenti a una rivoluzione culturale dell'italiano medio, che è quello di partecipare alla costruzione pubblica, alla costruzione della città pubblica, se vogliamo una città migliore, perché sennò quello a cui dovremmo abituarci è solo alla normale attività amministrativa del Comune, del pagamento delle immondizie, del pagamento delle tasse, delle spese comunali, insomma a questo.
Mi invito a concludere, consigliere.
Ho praticamente concluso. Credo che grazie al sogno che ci ha regalato il Carrefour e un'amministrazione che ha speso come meglio ha creduto i soldi derivanti da quella operazione lungimirante, oggi però ci svegliamo in una città che costa molto di più e che forse non ci, e che forse non ci potevamo permettere. Grazie.
Grazie consigliere Fossati. Altri interventi? Consigliere Tiziano Volpe della Lega Nord, a cui non si accende il microfono. Ah no, si è prenotato, purtroppo scusa, si è prenotato il consigliere Fortunati del Partito Democratico.
Io non c'ero nel consiglio comunale del precedente mandato, però leggo che vi è stata una dichiarazione del sindaco Romeo in data 15 maggio 2008, che si riferiva ai trasferimenti dello Stato. In questa data il sindaco Romeo dichiarava che se gli orientamenti del governo per ciò che riguarda i trasferimenti, questa è avvenuta presso l'oratorio Risorgimento, tanto per essere precisi, fossero quelli che si presumeva, prima che fossero decise e prese le decisioni, si sarebbe incatenato davanti al Palazzo del Parlamento. Ora a me non risulta che ci siano stati incatenamenti, nemmeno prese di posizioni del sindaco, della giunta o della maggioranza precedente. E questa è una responsabilità. È una responsabilità perché la situazione è diventata così pesante, grave, pericolosa dal punto di vista non solo economico e finanziario. Magari qualcuno fa delle dichiarazioni che possono apparire esagerate, ma se tutti gli indicatori, tutte le istanze pubbliche e adesso anche private, tanto per non fare nomi, il presidente della Confindustria, la presidente della Confindustria, parlano di manovra inaccettabile, di manovra iniqua, di manovra che viola l'articolo 119 della Costituzione, della legge delega 42, di manovra che mette in crisi gli stessi capisaldi, consigliere Volpe, del federalismo e quindi dell'autonomia degli enti locali. E le cose che diceva il vice sindaco, ripetute poi molto bene anche nei particolari dal consigliere Fossati, mettono in evidenza che accanto ad un mancato trasferimento così pesante, che può mettere in discussione la democrazia stessa del nostro paese, perché quando le persone non riescono più ad avere i servizi, quelli che ce li hanno bisogno, e questi trasferimenti metteranno in difficoltà i comuni e il nostro comune a fornire i servizi che abbiamo fornito fino ad ora, altro che l'accise. Qua si è polemizzato su questa decisione. Qua saranno necessari dei provvedimenti che in qualche modo dovranno tenere insieme il bilancio e mantenere quel minimo di servizi che abbiamo dato fino a questo momento. Ora, se a questo aggiungiamo i rilievi della Corte dei Conti, e qua io non so, voi probabilmente riuscirete a giustificare questi 6 rilievi. Io faccio un po' fatica a dare una giustificazione, probabilmente quantomeno c'è stata poca attenzione nel gestire la cosa pubblica di questi comuni. Probabilmente alcune prese di posizioni che io ho letto, in qualche occasione ho sentito da parte di alcuni consiglieri del Partito Democratico e di altre forze politiche di opposizione, nei precedenti consigli andavano magari tenute un po' più in considerazione. Certe convinzioni probabilmente bisogna tener conto che se vi sono delle osservazioni come ci sono state, io ricordo
10 anni fa, che si è preferito utilizzare lo strumento che richiamava prima il consigliere Fossati per la costruzione della piscina, quando già in convenzione, che poi era stata modificata con il Carrefour, era Carrefour che costruiva a costo zero la piscina. Noi non solo gli diamo un pacco di quattrini ogni anno, ma gli garantiamo anche la fiduzione se questo non dovrebbe ottemperare agli impegni previsti in convenzione. Qualcuno dirà, come già è stato detto, ma se questi se ne vanno, torna di proprietà al comune la struttura. È un bel ragionamento questo. Io preferivo che in convenzione la fideiussione fosse garantita da loro e non con la speranza che questi se ne vanno, torna di proprietà al comune. Questo è uno degli aspetti che aggrava ulteriormente i quasi 2 milioni di euro in meno rispetto al passato per ciò che riguarda i trasferimenti dello Stato al nostro comune, che aumenteranno senz'altro. Io mi auguro di no, mi auguro che questo governo se ne vada al più presto, perché la situazione è in caduta libera, ed è in caduta libera per questi non riescono a dare garanzie né a livello nazionale né a livello internazionale. È in caduta libera, questo governo non ha più i requisiti di credibilità necessari per poter garantire i mercati nel suo insieme, e quindi non c'è neanche il carattere di partecipare alle riunioni internazionali. Quindi noi dobbiamo riflettere, il Consiglio Comunale nel suo insieme si deve assumere queste responsabilità. Adesso non vogliamo scaricare, ciò che è stato fatto, ma riconoscere gli errori che sono stati fatti nel passato è un modo per gestire la cosa pubblica, al di là delle posizioni che vi sono all'interno e delle responsabilità che vi sono all'interno di questo Consiglio, nel modo migliore. Quindi adesso come faremo noi a recuperare quelle risorse che sono state, io uso questo termine, non è neanche esagerato, un po' sperperato nelle passate gestioni amministrative del comune. E poi dopo si fanno le pulci su alcune questioncine necessarie per ciò che riguarda il lavoro degli amministratori. E quindi io credo che avremo e avranno in particolare i nostri amministratori e il nostro sindaco dei bei problemi da risolvere per il futuro. Non è mai stato facile governare i comuni, come il nostro in particolare. Io credo che la situazione generale sta scaricando sugli enti locali dei problemi tali che non abbiamo mai visto e non abbiamo mai affrontato nel passato. L'elenco delle persone che attraverso questi provvedimenti hanno adesso maggiori esigenze del passato si sta allungando sempre di più. Ci deve essere un'assunzione di responsabilità di tutti quanti noi per poter rispondere a queste esigenze, che non sarà facile soddisfarle tutte quante, non sarà facile, perché se non ci sarà un'inversione di tendenza e se non ci sarà, io credo che noi dobbiamo assumere degli atteggiamenti e delle prese di posizioni con i comuni di tutti i colori, come li stanno assumendo a livello regionale, provinciale e nazionale, per poter sostenere la necessità di rimettere in moto un meccanismo di trasferimenti dello Stato che ci possa permettere di governare il comune nei prossimi anni. Altrimenti non ce la facciamo. Io uso questo termine. Non ce la facciamo. Ma la responsabilità non è la nostra, c'è un livello di irresponsabilità che tocca le parti dello Stato ai più alti livelli e mi sembra che non si accorgano che questo Paese sta affondando nella melma, per non dire e per non usare altri termini. Noi dobbiamo essere fermi, decisi e mi auguro che questa fermezza e questa decisione avvenga da parte di tutto il Consiglio Comunale, perché noi e voi rappresentiamo questa città nel suo insieme e questa città ha bisogno di risposte, non tutte possiamo darle noi, ma noi possiamo dare dei segnali che danno ai nostri cittadini la forza di poter reggere, in particolare quelli che adesso fanno fatica a reggere la situazione in cui si trovano.
La ringrazio, consigliere Fortunati. Se vuole spegnere il microfono. Si è prenotato il consigliere Volpe della Lega Nord, prego consigliere Volpe.
Sì, anche perché l'argomento citato per me è di grande interesse, si parla di federalismo fiscale in questo caso. Prima di tutto volevo dire se qualcuno sa chi ha creato il debito pubblico, perché tutto parte da quello. Se noi non avessimo quel debito pubblico non saremmo qui a fare tagli, non avremmo tagli di conseguenza da parte dello Stato. Quindi questo è il primo problema che in qualsiasi modo bisognerà, anche perché ce lo dice l'Europa, dovremo cercare di andare a parare. Per quanto riguarda i trasferimenti, è vero, siamo tutti molto arrabbiati nel vedere che i trasferimenti sono stati fatti in modo proporzionale ai bilanci. Questo è un grosso errore che l'ho sempre detto negli incontri anche del mio partito, che non è giusto che chi ha sempre pagato continui a pagare anche con questi minori trasferimenti. Noi arriveremo ad avere la soluzione del problema quando verranno applicati i costi standard. Quindi quando un ospedale da un'altra parte dell'Italia costerà come un ospedale della Lombardia, in quel caso avremo trasferimenti che saranno addirittura superiori a quelli che avevamo prima. Quindi cerchiamo di non stravolgere il discorso del federalismo. Il federalismo finalmente è stato approvato, speriamo che diano lo spazio a che venga applicato, perché quando verrà applicato tutti pagheranno il giusto e tutti avranno i trasferimenti giusti in base alla vera produttività del territorio. Quindi noi senz'altro avremo molto alti, noi produciamo molto, sa Fortunati, dalle altre parti non sono come noi, nella produzione del valore. Quindi se tutto questo si avvererà, sistemeremo le nostre casse, anche le nostre casse comunali. Per quanto riguarda, ma io non pensavo che stasera si dovesse parlare della Corte dei Conti, mi sembrava che era rimandato a un prossimo Consiglio Comunale, così mi era stato detto. Comunque sia, per quanto riguarda le osservazioni citate, io non penso che dovremmo essere molto preoccupati, perché, giusto per citarne una, il discorso dell'anticipazione. La legge prevede che il nostro comune possa chiedere anticipazioni fino a 5 milioni di euro all'anno e questo è un dato che sostanzialmente ci mette in condizioni di essere, non dico contenti, ma con un'anticipazione di 800.000 euro medie penso che non dovremmo essere molto preoccupati, perché è un discorso che hanno tutti i comuni. Tutti i comuni hanno casse tali in questo periodo che devono accedere a questa fonte di finanziamento, per cui noi siamo comunque al di sotto di quella che è la nostra potenzialità. Per quanto riguarda la piscina, non vorrei difendere una cosa che secondo me deve avere solo apprezzamenti, perché noi con una cifra diciamo modesta, anche se sembra alta, 200.000 euro all'anno, dove come contropartita però abbiamo anche dei servizi, mi sembra, no? Sui prezzi, sulle agevolazioni, su alcune tipologie di utenza. Comunque sia, noi con questa cifra tra 7-8 anni avremo questa piscina di proprietà nostra completamente. Quindi direi che. E poi si parlava di fideiussione, ma non c'è una fideiussione nel vero senso, almeno così mi conferma Cogliatti questo, non esiste fideiussione bancaria per questa componente, è solo la fiducia data dal comune, dall'ente al pagamento da parte di questa azienda privata che ha costruito la piscina, no? È una garanzia, ma non onerosa, quindi non costa niente questa garanzia. È bene che si sappia, perché parlando di fideiussione sembra che il Comune abbia pagato, chiesto una fideiussione alla banca. Poi, per quanto riguarda, giusto per rimanere sulle osservazioni della Corte dei Conti, io mi ricordo quando ero assessore al bilancio, l'ho già citato prima questo fatto, che in un anno, mi sembra il 2002 forse, avevo visto un'osservazione molto pesante, un'osservazione dove ci mettevano in guardia per per un debito fuori bilancio, non mi veniva la parola, nel 2002 per circa 1,5 milioni di euro, debito fuori bilancio creato dalle amministrazioni precedenti. Questo me lo ricordo, penso di poter anche documentare questa cosa. Quindi quella era un'osservazione che mi preoccupava, perché mi sembrava una cosa molto pesante. Queste osservazioni, le attuali osservazioni di 6 punti, sono veramente, diciamo, briciole rispetto ad un'osservazione di questo tipo che mi ricordo ricevuta in quegli anni. Poi, per quanto riguarda i sogni di Fossati, mi piace che ci siano queste volontà e queste speranze di poter fare. Noi nei nostri bilanci le abbiamo anche scritte e per questo motivo noi avevamo cifre più alte rispetto a quelle che voi ora avete ridimensionato. Perché per me i sogni non bisogna tenerseli nel cassetto, ma bisogna scriverli, dichiararli. Noi li abbiamo sempre dichiarati nei bilanci. Poi, alcuni anni siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi. Alcuni anni, più poveri per quanto riguarda gli oneri e per altri eventi, tipo le vendite, chiaramente poi il consuntivo sarebbe stato più basso. Però secondo me il mondo dei sogni si può scrivere o pensare. Noi l'abbiamo scritto. Quindi secondo me avevamo fatto un'operazione trasparente di quello che era la volontà dell'amministrazione. Io mi fermerei qui perché non vorrei dilungarmi su altre cose, però ho capito che ha dato fastidio la mia richiesta di sapere sui computer.
Posso? Brevissimamente.
Prego. Consigliere Fossati della sinistra per l'inviate. Molto breve, consigliere.
Dato che ho dato informazione io della fideiussione, vorrei leggere. Scusate un attimo. A seguito dell'attività istruttoria è emerso che il Comune di Limbiate ha utilizzato lo strumento del project financing per la realizzazione di una piscina, la cui costruzione è costata circa 7 milioni di euro, formalmente ad esclusivo carico del soggetto privato che ne ha curato la realizzazione. La gestione della piscina è stata affidata per 15 anni al soggetto attuatore, ma l'ente locale si è impegnato a erogare allo stesso un contributo annuale cospicuo, che si aggira intorno alle 363.000 euro su una rata di 607.000 euro, e rilasciando altresì fideiussione a garanzia del mutuo contratto del soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento. Adesso io non so, probabilmente come dice il consigliere Volpe, non voglio, magari è solo una garanzia, la nota della Corte dei Conti però diceva questo.
Grazie consigliere Fossati. Si è prenotato il consigliere Romeo, se non erro, della lista Romeo per Piccozzi sindaco.
Allora, credo che come chi milita, è presente in questo consiglio da tanti anni, sa benissimo che il rilievo della Corte dei Conti quando c'è un bilancio è normalissimo. Cioè non è una cosa straordinaria, certo, nelle ristrettezze finanziarie è ovvio che la Corte dei Conti sempre di più entrerà nel merito e sempre di più metterà in vorrà focalizzare alcune scelte dell'amministrazione, ma i rilievi sono rilievi di attenzione, qualsiasi scelta, la Corte dei Conti vede un numero,
quindi chiede conto di quel numero, di quell'importo che c'è sul bilancio. Il regionale capo è chiaro che sarà in grado di fornire tutto e deve fornire, non è che niente straordinario, deve fornire tutta la documentazione che ci porta ad aver fatto quelle scelte. Non c'è una scelta dove non c'è abbiamo chissà preso i soldi da chissà quale parte, li abbiamo nascosti. È che la Corte dei Conti analizza il bilancio e viva Dio, magari mettesse becco su tutti i bilanci comunali, magari il Project Finance aspettare 7 anni l'avesse rilevato l'anno dopo, perché il Project parte nel 2005 circa, siamo nel 2011, dopo 6 anni si accorge che il Project c'è qualcosa che non va. Avrei preferito che si accorgesse nel 2006. Ma siccome so benissimo che sono presi tanto lavoro, credo che sia un fatto normalissimo. Non mi spaventa assolutamente, non siamo qui preoccupati. Quando si parla di monitoraggio, dice di fare attenzione, di guardare sempre quel tipo di importo che fine fa. Altrimenti avrebbe detto altre cose. Invece la cosa che mi interessa di più, due cose mi interessano, visto che non voglio fare discussione in qualità di Presidente della Commissione di Bilancio, voglio svolgere il ruolo proprio di Presidente super parte, visto che l'assessore ha elencato due cose che a me interessano moltissimo. Per quanto riguarda la manutenzione nelle scuole, c'erano già stanziate 386.000 euro per il refettorio di Via Pace. Ha diminuito, non so su quale importo, sicuramente l'ufficio tecnico avrà detto che quell'importo è eccessivo, e li ha suddivisi tra manutenzione straordinaria delle palestre, interventi di ristrutturazione di edifici scolastici e Via Pace refettorio. Quindi quell'importo c'era già, l'avete suddiviso, benissimo, è una scelta, quindi non è niente di straordinario. Dove è straordinario invece, e l'ho detto in commissione, e quindi invito poi qualcuno che voglia leggere i verbali, visto che la commissione ha lavorato con le posizioni diverse, però ha prodotto una discussione, è chiaro che io ho rilevato che per me è sbagliato ridurre gli investimenti, perché gli oneri di urbanizzazione sono stati costruiti sulla base dei piani integrati che noi abbiamo approvato, che non hanno avuto efficacia, ma che nel 2011 noi avevamo previsto che entravano quegli oneri. Quindi è assurdo tagliare degli oneri quando in realtà ci sono dei progetti approvati. È una scelta che io non condivido, come noi l'abbiamo condivisa prima, voi potete modificarla, ma non potete venire a dire chissà cosa c'è sotto, perché gli oneri di urbanizzazione sarebbero entrati e avremmo fatto le opere, e quindi permettevano voi di fare le opere. Però bisogna anche dire un'altra cosa: l'elettrodotto è una grande occasione, non è un problema di lasciare la voce, caro sindaco. L'elettrodotto era un obbligo, in quanto la Nista, proprietaria di 76 pali tralicci, di cui 70 nel territorio di Limbiate, partendo da via Corso Como, attraversando Corina Brune, via Tostoi, Corina Bruni, Val Gardena, entrando nel Parco Groane, perché nel Parco Groane, magari molti di voi non sanno, che ci sono i 50 tralicci per arrivare alla SNIA di Cedano Maderno, e con 250.000 euro stanziati noi avremmo previsto di togliere tutti questi 76 tralicci. Perché? Perché la Nista, avendo un diritto non di proprietà ma di utilizzo del terreno, di usufrutto o di servitù, è obbligata a smantellare. Quindi per me è una grande opportunità, perché altrimenti, se la Nistar non avesse la necessità di togliere quei tralicci, il Comune di Limbiate da solo non li potrebbe togliere, perché l'investimento non sarebbe di 250.000 euro ma sarebbe di qualche milione. Quindi, ancorché avete tolto, potete rimetterlo, ragionate, perché toglierlo è facile. So benissimo che è difficile quando bisogna toccare le risorse, però è meglio spendere 250.000 euro oggi o qualche milione domani. Se non ci sono oggi i soldi, figuriamoci domani. È meglio lasciare i tralicci, 76 tralicci che partono da Villaggio Giove e arrivano a Macedonio Maderno, o è meglio toglierli? Per me è meglio toglierli. Quindi ritengo sia una scelta politica sbagliata, non è finanziaria. Politica sbagliata. L'altra cosa sbagliata, secondo me, che avete tagliato e non avete detto, visto che avete fatto il consiglio di quartiere a Mombello, mi meraviglio, tagliate l'acquisto della sede anziani di Mombello. Voi togliete 150.000 euro, che era esattamente la prima tranche dell'acquisto di della sede di Mombello, il cui costo era di 500.000 euro. Noi avevamo trovato l'accordo con la proprietà, che era ACLI, di pagarlo in tre tranche, perché sapevamo benissimo di non avere i soldi. Quindi questa è una scelta politica, non è una scelta finanziaria. La sede dove voi avete fatto l'assemblea 2 settimane fa, voi decidete di non acquistarla. È una scelta politica. Benissimo, la condividete, noi non la condividiamo. Mi limito a questo. Invece per quanto mi riguarda, tutte le osservazioni penso che saranno i miei colleghi che le faranno, perché sono molto più bravi di me. Dove noi ci eravamo lasciati nella passata amministrazione per quanto riguarda i residui, quindi quello che diceva il consigliere Fossati è vero, dobbiamo trovare le forme, noi non le abbiamo trovate. Qualcuno dice, ma voi cosa avete fatto? È giusto che chi usufruisce di un servizio abbia due sistemi, o paga, e chi non ha le risorse acceda ai servizi sociali. Sì, allora, già l'altra volta avevo dato la disponibilità, e noi siamo disponibili a verificare qual è il percorso, perché non c'è una ricetta semplice. Magari c'è un percorso un po' più lungo, e su questa roba sono d'accordo, perché è ovvio che se noi ogni anno 300.000, il 10% di chi usufruisce del servizio nel terzo urbano non paga, è normale che a un certo punto non ce la faremo più. Ma è giusto nei confronti delle persone che pagano, ma è giusto nei confronti che non pagano perché non hanno la possibilità, è giusto invece colpire chi non paga appositamente, perché magari non siamo in grado di controllare, piuttosto magari per farne i furbi, piuttosto che fanno le certificazioni sbagliate o false. E l'altra cosa sulla refezione scolastica, era un metodo, anche quando si fa il discorso della certificazione ISEE, oppure l'autocertificazione, anche lì dobbiamo intervenire. Noi qualche caso l'abbiamo trovato, abbiamo trasmesso alla Guardia di Finanza chi usufruiva di quel servizio e abbiamo scoperto che usufruiva di un servizio pur avendo un reddito nascosto. Ebbene, dobbiamo trovare un metodo, un regolamento o qualcosa comunale per far sì che l'autocertificazione di reddito zero non esiste. Mi è difficile pensare che la stragrande maggioranza dichiari 0 euro di reddito, perché penso che qualcosa mangerà in giro e penso che 1 euro lo spenda. Allora dobbiamo trovare un regolamento, inventarci un regolamento, trovare laddove sono stati più bravi di noi, affinché questi crediti, che rimarrebbero lì, perché anche una volta che noi facciamo il percorso dell'Equitalia, sappiamo benissimo che l'Equitalia fa un percorso e poi non va oltre, credo su questo noi siamo disponibili a ragionare, perché siamo convinti che tutti devono pagare, perché forse quel giorno quando pagheremo tutti, forse potrà pensare anche a ridurre qualcosa. Volevo finire in questo modo. È chiaro che per quanto mi riguarda poi non parteciperò al voto, visto che c'è una, secondo me, un invito che faccio è, va bene il fatto di mettere il capitolo di entrata, ma non spendete quei soldi per quanto riguarda la Corte dei Conti, perché altrimenti dovete andare in anticipazione di cassa, perché presumo che prima bisogna prenderli poi spenderli. Invito almeno questo, perché altrimenti è chiaro, sarò costretto magari a fare qualche esposto, perché i soldi si mettono, non sappiamo, voi non sapete se le incasserete, io spero che non incasserete, così io direi che non devo contribuire, ma siccome non sono io a decidere, è un organo giuridico, confido che almeno su quei soldi non le spendiate. Invito, visto che è il dottor Cogliati che le spende, non è la Giunta, non è che la Giunta autorizza a utilizzare quei soldi, e il dottor Cogliati non si assume la responsabilità di prendere dei soldi, visto specificamente, perché è chiaro che sarò costretto a difendermi e a fare gli esposti. Io non parteciperò al voto proprio perché c'è una parte di una qualcosa che mi può riguardare, ritengo corretto non partecipare.
Grazie consigliere Romero. Romero, se permette, sono andato il consigliere Mestrone Luca per il partito, il PDL.
Allora, due considerazioni in aggiunta a quanto diceva il consigliere Romeo. E parto proprio dall'ultimo punto che ha toccato, perché io voglio dire qualcosa in più rispetto a quello che ovviamente lui ha detto a titolo politico e a titolo personale, essendo comunque un'entrata che nella previsione lo riguarda direttamente. La mia valutazione è più politica, è un'entrata che, se tecnicamente, diciamo così, il ragioniere capo legittimamente può mettere tra le voci di entrata, a livello politico mi sembra inopportuno e poco etico, tant'è che da questo punto di vista mi unisco all'invito che, al di là così del far vedere i muscoli col tatuaggio in fase di bilancio, questi soldi poi non vengano effettivamente spesi, perché questa sarebbe una responsabilità politica ancora più forte dell'averli scritti tra le entrate di bilancio. C'è un problema sicuramente di evasione, è un problema serio che conoscevamo, che conoscete e che penso possa essere la sfida nel prossimo futuro. Anzi, sulla stampa ho visto il vice sindaco che già prometteva un suo impegno proprio per contrastare il fenomeno dell'evasione, perché penso che al di là del reperire le risorse per finanziare poi i progetti e l'attività dell'amministrazione, il recupero dell'evasione potrebbe già essere un passaggio molto importante, sia da un punto di vista educativo e di rispetto per chi è abituato a pagare e pagare tutto fino all'ultimo, sia anche appunto per creare nuove risorse in un momento che i trasferimenti vengono a mancare e quindi dobbiamo andare a recuperare tutto il recuperabile. C'è anche un altro aspetto, magari meno evidente, ma che comunque va considerato, ovvero il controllo dei beneficiari degli aiuti del comune, perché oggi io posso avere tutti i titoli per accedere o per richiedere l'intervento del comune perché sto attraversando un periodo di difficoltà, però è bene ricordare che al venir meno delle condizioni che hanno portato il comune a intervenire a mio favore, dovrebbe il comune ritirare il contributo, l'aiuto che mi sta dando a favore di chi invece si trova nel momento di bisogno. Sembra anche questo un dettaglio, ma probabilmente se entriamo nel merito della verifica periodica di chi ha avuto accesso agli aiuti del comune, forse anche lì qualche economia, che in questo caso non la vedo come l'economia del risparmio, ma la possibilità di dare in più a chi in quel momento ha bisogno, probabilmente lo potremmo trovare. Per il resto, a me questa variazione di bilancio, quando ho visto la tabella degli investimenti, francamente un brivido mi è venuto, perché l'eliminazione completa della dismissione elettrodotto, non vado a ripetere quanto ha detto il consigliere Romeo poc'anzi, però davvero è un'opportunità, vedetela da un punto di vista imprenditoriale, di avere un grande risultato per il territorio con un costo davvero minimo, per una coincidenza fortunata, occasionale, di una disponibilità del proprietario dei tralicci a intervenire nella dismissione con un costo minimo per il comune di Limbiate. Dicendo no a questa opportunità, diciamo praticamente no per sempre, perché difficilmente andremo poi a evitare altri investimenti per eliminare l'elettrodotto. Quindi secondo me davvero questa è una scelta che, avendola vissuta anche in precedenza, vi invito, laddove possibile, a rivedere, o comunque attraverso un confronto con la proprietà dei tralicci, magari a programmare in modo diverso su un impegno biennale, ma io non lascerei davvero perdere l'occasione di eliminare questi 70 e passa tralicci con una spesa per l'ente di 200.000 euro. Per il resto, onestamente, non è bello vedere un taglio di 3.794.000 euro sulla scuola. È un intervento che di fatto va ad azzerare completamente la manutenzione in via Giordano, la manutenzione in via Enna, in via Giotto, in via Turati, in via Gran Sasso, va a eliminare la manutenzione di via Fratelli Cervi, di via Giotto Elementare Palestra, di via Puccini, qua mi verrebbe da dire tanto la regaliamo a Solaro, quindi non ci interessa più, viene ridotta fortemente la manutenzione di via Pace, per cui insomma il progetto scuola, come è definito a livello di capitolo di investimenti, subisce davvero un ribassamento di più del 50% dell'importo stanziato. anche il progetto sociale che prevedeva il centro diurno dell'Antonini, il recupero degli edifici Antonini e il centro anziani a Mombello, con questa variazione di bilancio, lo stanziamento di 350.000 euro viene totalmente azzerato, quindi viene portato a zero. E la stessa fine la fanno tutta una serie di investimenti che noi avevamo portato nel bilancio di previsione, non perché gli eterni sognatori, non perché un bilancio di previsione va fatto buttando dentro di tutto di più, ma perché ovviamente, e qua mi spiace ripetere quanto ha detto Romeo, ma evidentemente, essendo anche in questo caso parte in causa, noi attraverso una programmazione urbanistica di un certo tipo dovevamo acquisire le risorse necessarie per attuare le previsioni degli investimenti. Ovvio, sarei falso nei vostri confronti se vi dicessi farle tutte, però sicuramente buona parte, a quel punto poi le scelte politiche delle priorità all'interno del piano di investimenti sarebbe stata occasione di discussione in consiglio comunale e nelle sedi appropriate. Io però vi dico anche che a questa amministrazione abbiamo lasciato, e lo personalizzo con anche ho lasciato, la possibilità di una voce di entrata attraverso il passaggio dal diritto di superficie al diritto di proprietà. Questo, no, caro Archetti, questo qua è un lavoro assolutamente già pronto e che per noi sarebbe stata una delle prime entrate certe. Non sono 5 milioni. E per cui tutto il lavoro fatto col CIME per acquisire la proprietà di quelle cose è comunque un'entrata, non dico immediatamente disponibile, ma comunque immediatamente ricercabile. Poi c'è la questione dell'alienazione, c'è la questione della vendita delle aree che sembra non avere successo. Anche queste sono sicuramente delle voci in entrata consistenti, specialmente quella che riguarda il magazzino comunale, ma anche l'ultimo lotto della proprietà di via Garibaldi comunque potrebbe dare i mezzi. Anche da questo punto di vista non so se in questo momento di cambio d'amministrazione sia venuta anche a mancare la fiducia, sia un momento d'attesa da parte dei privati che intendono investire per vedere come si muove questa amministrazione. Certamente la nostra amministrazione bene o male la conoscevano, nel bene e nel male, e l'assegnazione di due lotti è stata fatta senza grossi problemi. Per cui vi invito anche a riflettere su perché magari i privati in questo momento non vogliano investire sul territorio. Un'altra domanda inquietante mi è nata stamattina. Il sindaco, penso senza sbagliare la coniugazione dei verbi, sulla scuola di via Torino non ha usato il futuro, ma ha usato il condizionale. Quindi non ha detto si farà la scuola di via Torino, ma ha detto si dovrebbe fare. Quindi io spero che questa nostra volontà, dichiarata chiaramente nel bilancio e che viene confermata stasera, venga poi confermata anche nei fatti, nel bilancio di previsione o comunque nell'avvio delle opere necessarie. Quella che vedo oggi, attraverso questa variazione di bilancio, mi permetto di definirla una gestione ordinaria, se mi permettete la battuta, una gestione da commissario più che da sindaco. Quello che vedo è un paese che si sta spegnendo. Cuppari non ci crede? 150.000 euro in meno sull'illuminazione pubblica lo confermano. No, comunque al di là delle battute che quando me le servono è anche più divertente. No, ma dico, sì, al di là di tutto, no, e mi avvio a concludere, Presidente, sicuramente, quello che voglio dire è che davvero questa gestione ordinaria oggi mi porta chiaramente a esprimere un voto contrario alla variazione di bilancio, anche se penso che anche questa variazione sia una fase intermedia. Io penso che la vera contrapposizione politica, la vera contrapposizione tra le diverse progettualità politiche sarà in occasione del bilancio di previsione. Questo per forza. Oggi comunque viviamo ancora un periodo parzialmente di sovrapposizione. Il bilancio di previsione dirà veramente l'amministrazione che cosa sceglie.
Grazie consigliere Mestrone.
Il verbo era al condizionale, perché si dovrebbero fare non le elementari ma anche le medie, cioè adesso è una certezza, perché la scelta che abbiamo fatto questa mattina ci impone, perché ci siamo impegnati con i cittadini, di fare in via Torino anche le medie, quindi è una certezza e confermo, si faranno.
Grazie. Si è presentato il consigliere Sandro Archetti del Partito Democratico.
Sì, prego, volevo invitare Mestrone a non uscire a fumarsi una sigaretta, perché la risposta è un po' per lui, perché poi si rinnovano i consigli comunali, qualcuno se ne va e qualcuno rimane. Trasformazione di diritti di superficie in diritto di proprietà, che non so, io non è che sono un tecnico, perché non sono un tecnico di niente, sono un semplice consigliere. Sono un semplice consigliere, però il semplice consigliere ricorda che furono messi a bilancio 5 milioni di euro in previsione. Primo anno entrati 25 mila euro. Questi sono, è proprio il termine, i sogni, il termine che voi avete usato in questi anni, facciamo sognare, eccetera. Tutti gli investimenti di cui avete parlato nella scuola, non c'è un euro a bilancio. Nemmeno sulla scuola di Via Torino, dove tutti pensavano che ormai fosse, diciamo, ormai vicino il periodo in cui si poneva la prima pietra, e invece non mi risulta nemmeno che sia stato terminato la fase di progettazione. Credo che sia una scelta saggia invece. Beh, lascio perdere la questione di tralicci, 500.000 euro di cui 250.000 euro a carico nostro. Io non lo so, onestamente non lo so se noi saremo forse meno attrattivi del privato, però io ritengo che forse noi dal privato non intendiamo farci prendere per fessi, perché io non capisco perché i tralicci, togliere dei tralicci, dobbiamo toglierli noi. Quelli hanno utilizzato una parte, un terreno, hanno pagato probabilmente le loro quote ai proprietari, eccetera, ma non capisco perché il comune debba, lo capisco in termini di filosofia, cioè lo capisco in termini di filosofia, perché danno fastidio, eccetera, però 13 mica li abbiamo messi noi. Servivano ad una proprietà privata, che è la SNIA di Varedo, eccetera, che nella fase di dismissione ci mettano loro i soldi per toglierli, ma perché deve essere il comune di Imbiate? Poi stiamo qua e sento il buon consigliere Volpe che sta qua a fare le pulci su 3.000 euro, 4.000 euro in periodo di crisi, e noi dobbiamo tirare fuori 250.000 euro per fare questa roba. Ma onestamente, no. Dicevo, non so se sia la scelta giusta quella di pensare, perché questa è sicuramente la direzione che noi intendiamo prendere, di pensare a un bilancio più realistico, più vicino alla realtà, perché vi devo ricordare, e fu una cosa su cui puntai molto la mia battaglia in opposizione, che le previsioni in investimenti che voi facevate, no? Ma negli ultimi anni, si sono realizzate in alcuni casi per il meno del 10%, cioè ponevate alla città 15 milioni di investimenti, e poi gli investimenti che si riuscivano a fare, perché poi dipendevano dalle entrate evidentemente, si attestavano a 800, 900, 1 milione. Allora, non è che qua, voglio dire, si può pensare di fare investimenti raccontando le panzanate, evidentemente. Io sono convinto che quello che noi penseremo di fare e lo metteremo a bilancio saranno delle entrate, non dico sicure, perché se si tratta di bilanci di previsione, però sicuramente non, voglio dire, con diciamo un tentativo di precisione sicuramente superiore a quello che voi in questi anni avete potuto realizzare.
Chiedo scusa, ma sta seduti per 3 ore e poi crea problemi di circolazione. Grazie consigliere Archetti, se non ci sono altri interventi passerei alla dichiarazione di voto e alla successiva votazione. Una brevissima dichiarazione di voto. Passiamo alla votazione. Ha chiesto di intervenire il consigliere Picozzi Eugenio della lista Romeo per Picozzi sindaco. Prego consigliere Picozzi.
Sì, proprio per la dichiarazione di voto, perché mi sembra che le nostre richieste, le nostre aspettative erano altre, sono già state illustrate, e il grande dispiacere di veder a venir meno quelli che erano criticabili, come ha ripetuto adesso Archetti. Il nostro motto era sognare, progettare, lavorare e realizzare. Mi sembra che questi 10 anni abbiano lasciato il segno Limbiate, proprio sognando, partendo proprio dai sogni. Poi vorrei trovare uno che abbia il coraggio di dire che questi 10 anni hanno peggiorato la situazione, che era meglio nel 2000. Ah, ragazzi, non lo so. Benissimo, sono contento di aver trovato un cittadino di Limbiate, scusa, un cittadino di Solaro che venga a Limbiate a dire che lui stava meglio. Questo mi fa piacere, questo mi fa molto piacere, questo mi fa molto piacere, questo mi fa molto piacere, che almeno lo sappiamo che un cittadino di Solaro non le piacciono questi 10 anni che ci sono stati dalla giunta di centrodestra. Però al di là di questo, sono scelte, tocca a voi. Io ricordo che quando la sinistra o il centro-sinistra, non mi ricordo neanche, ha lasciato questa amministrazione, ce l'ha lasciata con il bel ricordino di Piazza della Repubblica. Riprende l'attività dopo 10 anni e ci presenta il bel regalino della scuola del Villaggio del Sole. Ragazzi, allora, la Piazza della Repubblica l'abbiamo data alla cooperativa del Partito Comunista di Senago. No, dico quello che è la realtà. È una cooperativa che fa parte del Partito di Senago, del Partito Comunista. Lo so, perché io ho familiari. Poi ha vinto l'appalto, benissimo, per amor del cielo. Il sistema delle cooperative, per fortuna il coperchio è saltato e forse ne vedremo delle belle. Al di là di questo, l'altra cosa l'ha confermato l'assessore Sessa stamattina, dicendo che l'esigenza della via Puccini è per favorire il comune di Solaro. Ma benissimo, a me va bene anche questo. Abbiamo visto che gli investimenti sulla scuola sono stati praticamente elevati, abbiamo visto, poi è inutile ripeterceli, no? La questione dell'ACLI, della sede degli anziani, che adesso verrà meno, si continuerà a pagare l'affitto che è uguale, va bene anche questo, no? L'elettrodotto è stato detto, quindi è inutile ripetere.
No,
questa era la prima rata per acquistare delle ACLI la sede di Mombello. Dai, Archetti, ma ci prendiamo in giro, su, ci prendiamo in giro.
Per favore.
Comunque, io non sono abituato a essere lungo, però prendo le cose per quelle che sono. Mi sono venuti anche i brividi quando ho sentito parlare della storia delle Torri Gemelli, che non è stato terrorismo, ma era la pressione che l'America ha creato, poi i debiti e compagnia bella, da cui, cioè, mi sono un pochettino spaventato su questo. Cioè, a me sembra che quello è stato un atto puro di terrorismo, che io non dico di, che io,
No, basta.
Noi eravamo a casa per altri motivi, lo sapete bene. E lo sapete bene.
Piccoli,
no, la partita sei andata a vederla tu se vuoi. Infatti ho saputo che l'avete chiuso, avete chiuso il consiglio comunale in fretta per andare a vedere il risultato.
Consigliere Piccoli,
noi eravamo da altre parti noi. Noi eravamo da altre parti.
Consigliere Cetti, per favore, la prego di non rivolgersi direttamente.
Sono loro che interrompono. Scusi Presidente, è intervenuto dire che non devono parlare.
Certo, certo.
No, lo sta dicendo adesso però.
Ho chiamato il consigliere Archetti.
Ma dai.
Ma consigliere Piccozzi, prego, continui.
Niente, tutto questo mi fa dire che il nostro gruppo è contrario a questa variazione di bilancio.
La ringrazio anche per la sua concisione e la dichiarazione di voto che ha svolto durante il suo tempo di intervento. Si è prenotato il consigliere Fortunati del Partito Democratico.
Faccio io una dichiarazione di voto perché sentire le sciocchezze non mi piace. E di sciocchezze ne ha dette tante, tante. Mi meraviglio che ha fatto il Presidente del Consiglio, oltre che la sciocchezza, ha detto anche le inesattezze e le bugie. Quando un consigliere comunale, un uomo che si ritiene un uomo politico, dice le bugie, parte col piede sbagliato. Allora, stai calmo, stai calmo, stai calmo. Io ti do del tu perché te l'ho sempre dato, quindi non fare troppe scene. Me lo dica, non me lo dica.
Fate dibattiti fra consiglieri, allora, vi prego,
vedete,
vi prego.
Io
nuovamente
sono una persona molto corretta, però quando sento dire delle inesattezze, allora faccio la dichiarazione di voto per il mio partito. E nella dichiarazione di voto per il mio partito io voglio elencare le opere programmate dalla giunta di centrosinistra, realizzata dalla giunta della centrodestra. Poi dopo magari tu me ne elenchi una, che è il contratto di quartiere di Pinzano ed è il teatro, ma io te ne elenco 8. Le vuoi sentire tutte? Piazza della Repubblica non è stata
non dal pubblico, per favore,
non è stata ceduta a una cooperativa dei comunisti. Il Partito Comunista si è sciolto tantissimi anni fa, quindi si è anche arretrato con la storia. È stato fatto un bando di gara, hanno concorso 2 imprese, una di queste imprese ha fatto il prezzo più basso e ha acquisito l'area di Piazza della Repubblica. Il comune ha incassato 5 milioni di euro,
no,
5 miliardi, 5 milioni, 5 miliardi, e ha fatto le opere dal camminamento che va al Villaggio del Sole, la sistemazione di Piazza della Repubblica, la sistemazione di Via Fratelli Cervi, ha definito e ha finito, così dico, un'altra opera, Piazza Tobagi, e ha avviato i progetti per il comune, che mi sembra che sia ben utilizzato e concentrato con tutte le attività. Ha avviato e ha deliberato in questo consiglio comunale il centro commerciale, e non ripeto le cose che sono state dette per ciò che riguarda l'eredità economica e tutto il resto, ha allargato anche il ponte di Pinzano e ha fatto i centri e ha recuperato i centri storici. Mi pare che voi un passaggio in avanti sui centri storici non l'avete fatto. Ha fatto il centro di via Cartesio, e credo che queste sono alcune opere, alcune fatte in tempo a realizzarle, a farle partire, altre le avete terminato noi. Ricordo che Piazza della Repubblica avete fatto la campagna elettorale per riacquistare l'area, a me non sembra che quell'area sia stata riacquistata da voi nel 2001. Ora io non ho sentito le opere che sono state realizzate da voi, se non qualche rotonda, qualche marciapiedino fatto con quindi grandi opere di carattere strategico non ne ho fatte. Noi abbiamo l'ambizione di creare le condizioni perché questo comune, dal punto di vista strategico, possa fare un passo in avanti. In 10 anni abbiamo fatto qualche passo indietro, se noi non programmavamo quelle cose eravate qua ancora al 2001 senza assolutamente nulla. Quindi è il punto di partenza buono, il nostro gruppo voterà per questa variazione di bilancio, perché credo che la partenza di questa amministrazione sia una partenza che guarda avanti e non indietro, e ci saranno poi le decisioni che prenderà nel futuro con il contributo nostro, e se volete aggregarvi a voi anche a noi anche il vostro, che migliorerà senz'altro la qualità della vita di questa città, fermo restando che le istituzioni più in alto di noi non ci creino i problemi che ci stanno creando adesso.
Grazie consigliere Fortunati. Per dichiarazione di voto ha già fatta consigliere Picozzi.
Semplicemente raccolgo la sfida del consigliere Fortunati, che nega l'evidenza, ha detto che ho detto delle bugie, e quindi assieme andremo dal presidente Orsenigo, se ancora lui presidente della cooperativa Senago, a verificare che appartenenza politica ha e da dove proviene. Grazie.
Io dichiaro chiusa la discussione, le dichiarazioni di voto sono avvenute, per cui procedo alla votazione del secondo punto dell'ordine del giorno, che recita: variazioni di bilancio. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Votiamo per l'immediata eseguibilità. Consiglio comunale approva. Il terzo punto dell'ordine del giorno recita verifica degli equilibri di bilancio e ricognizione stato di attuazione dei programmi dall'articolo 193 del testo unico degli enti locali. Prego, Regina Cogliati.
Sarò breve e vorrò...
Consigliere Mestrone interviene per...
Sull'ordine dei lavori, Presidente. In apertura...
Allora, una mozione che riguarda...
Riguarda semplicemente che in apertura mi è stato detto che siccome c'era l'obbligo di chiudere entro mezzanotte il Consiglio Comunale, io non potevo parlare.
No, non ho detto questo. Ho detto che ai fini del contenimento della spesa pubblica non esiste l'obbligo di chiudere il Consiglio Comunale.
No, però la motivazione per la quale io non
potevo... Era un invito in tal senso rivolto alle amministrazioni pubbliche perché si chiudesse prima. Comunque proceda.
No, quindi chiedo se quindi lei intende superare la mezzanotte con questo Consiglio
Sicuramente.
Comunale.
Sicuramente.
Perfetto, grazie.
Trattandosi di equilibri di bilancio e trattandosi di argomenti che lei ha più volte trattato nella sua lunga esperienza consigliare, ritengo che da Presidente del Consiglio debba rispettare i termini di approvazione che sono il 30 settembre di quest'anno. Prego, consigliere, ragioniere Cogliati.
Io volevo toccare alcuni punti parlando degli equilibri di bilancio. Il primo punto che volevo sottolineare è la situazione difficile di passaggio di quest'anno, e lo sarà ancora, presumo, per l'anno prossimo, dove la sostituzione dei trasferimenti erariali, circa 8 milioni nel 2010, vengono compensati da un incremento delle risorse locali, delle tasse locali, delle imposte locali. Questo è inevitabile e purtroppo questo passaggio comporterà anche una riduzione di risorse disponibili, quindi la difficoltà del passaggio impone ad essere cauti nella spesa per non cadere in un default. Sugli investimenti negli anni passati si spendeva e si impegnava e si spendeva circa 7 milioni di euro in media senza effettuare un mutuo, senza indebitarci. Ora siamo costretti a spendere quest'anno 1,7 milioni, di cui 1,6 milioni nei primi 6 mesi, 100.000 euro nei secondi 6 mesi. Quindi questo per dire come è diventata difficile e obbliga l'amministrazione a essere oculata, a controllare il singolo intervento. Per quanto riguarda il patto di stabilità, la situazione ad oggi è un rispetto per circa 6.000 euro, quindi questo mi obbligherà a controllare le spese da qua al 31 dicembre, perché uno sforamento del patto di stabilità porterebbe effetti negativi su tutto il 2012, ovvero non si potrebbe assumere. Verrebbero tagliati ulteriormente i trasferimenti dello Stato per una somma fino al 3% della spesa corrente, quindi fino a 600.000 euro. Già sono stati tagliati 1,5 milioni, quindi un aggravio di altri 600.000 euro, oltre a quelli previsti nell'ultima manovra, che non abbiamo ancora quantificato perché non abbiamo dati in quel senso, quindi sarebbe veramente difficile poi equilibrare senza un taglio netto dei servizi. Un altro punto che voglio toccare è l'anticipazione di cassa. È un segnale della nostra difficoltà. Questo ci costringerà ad avere una politica di spesa, quindi minori servizi in generale, ancora più attenta, perché l'anticipazione di cassa indica che alcuni crediti, ad esempio la lotta all'evasione, e anticipo che gli 800.000 euro scritti a bilancio erano a fronte di 1.650.000 euro di avvisi di accertamento emessi. Quindi in quell'anno sono stati fatti controlli e sono stati emessi atti per 1.655.000. A bilancio, per prudenza, ne ho scritti solo 800, e di questi 800 nel 2010 ne abbiamo incassati circa 300. Ecco, e questo che ci rende difficile la situazione di cassa. L'altra situazione sugli investimenti, sui trasferimenti della regione per la costruzione delle case. L'80% era a fondo perso, però l'investimento viene anticipato dal comune nella sua totalità. La fattura di 600.000 euro viene pagata nel mese di dicembre, rendicontata a gennaio, e viene pagata dalla regione nel mese di agosto, quindi con 8 mesi di ritardo. È ovvio che con questo ritardo della regione si ripercuote sul comune, che ha difficoltà poi a pagare i fornitori. Ecco, quindi questa situazione ci obbliga a risparmiare di più, l'invito della Corte dei Conti sugli oneri vuol dire che quando viene emesso una concessione edilizia di pari a 100 e il costruttore ne versa la metà per 50 e poi l'altro 50 viene dilazionato, d'ora in avanti si potrà spendere non 100 ma 50, quindi è ancora più penalizzante, perché gli altri 50 saranno utilizzati quando il costruttore verserà la restante quota. Ecco, questo per dire come come le difficoltà di tesoreria influenzeranno anche l'attività futura. E poi il taglio sugli investimenti è stato un po' un invito della Corte dei Conti ad essere più vicini alla realtà, quindi se investiremo nell'anno prevedibilmente 2 milioni di euro non possiamo indicare obiettivi per 10, ma saremo costretti d'ora in avanti a scriverne per 4, per 3, comunque al di là dell'indicazione politica che mi pare che andava già in quel senso, quindi l'anticipazione politica combaciava con quanto ci ha invitato la Corte dei Conti.
Grazie ragioniere. Apriamo la discussione, invito i consiglieri a prenotarsi per gli interventi. Non ci sono interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono interventi? Consigliere Picozzi?
Scusi Presidente, non è su questo argomento. Mi scuso con i colleghi perché sembra che io sono quello delle banalità. Io invece vorrei invitare il Presidente, la prossima volta che lascia il suo posto, di invitare il suo vice a farsi rappresentare, perché la prossima volta che lei lascia l'aula, noi consiglieri, vuol dire che è finito tutto, è finito il Consiglio Comunale. Lei non può assolutamente abbandonare l'aula. Ha per fortuna un vicepresidente.
Si chiama anche Fortunati.
Si chiama Fortunati.
Per cui c'è anche una assonanza e c'è un destino nei cognomi.
Quindi lei è fortunato doppiamente perché invita il suo vice a rappresentare il Consiglio Comunale. Non mi sembra corretto che lei lasci. Capisco le sue motivazioni, per amor del cielo.
No, però
è un invito che le faccio, cioè a farsi sostituire, così almeno lo vediamo anche, anche il vicepresidente.
Raccolgo il suo invito. Grazie. E la ringrazio per la scuola di dottrina che mi ha dato.
No, non voglio fare scuole, perché l'unico volta che mi sono permesso di darle un suggerimento, non ho ascoltato neanche quello, mi scuso.
Ma questo lo ascolto perché ha perfettamente ragione, consigliere Picozzi. Se non ci sono interventi per discutere questo punto all'ordine del giorno, chiedo di intervenire con le dichiarazioni di voto e di passare poi alla votazione. Ha chiesto di intervenire il consigliere Fossati della lista sinistra per l'Imbiate.
Dichiarazione di voto velocissima, una domanda al dottor Cogliati. Ovviamente noi non voteremo a favore. Quello che volevo chiedere è se c'era la possibilità di avere garantita, nel caso di rateizzazione, ad esempio degli oneri di urbanizzazione, la tranche che viene rateizzata in qualche modo.
Il costruttore viene presenta la fiduzione.
Dichiarazione di voto?
Siamo favorevoli.
Grazie. Altre dichiarazioni di voto? O interventi? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è contrario? Chi si astiene? Votiamo per l'immediata eseguibilità. Il Consiglio Comunale approva la verifica degli equilibri di bilancio e ricognizione stato di attuazione dei programmi di cui l'articolo 193 del testo unico del testo unico degli enti locali. Abbiamo rispettato la buona consuetudine introdotta dal mio predecessore di terminare prima della mezzanotte, vi ringrazio e vi comunicherò qual è il prossimo Consiglio Comunale, che presumo sarà il Consiglio Comunale aperto, sentito il Sindaco.
Grazie ancora.
Grazie segretario.
No, adesso vado a fumare. Tanta parte. Poi si vede che Picozzi è una vescica molto più. Oppure ha una diuresi, no, ha una diuresi inferiore alla mia. Eugenio! Eugenio! Comunque.
Thank you.